qua, è acceso, no?
Sì.
Però se lo tieni acceso si sente anche se fai un commento o se vedi qualcosa.
Buonasera a tutti. Direi che possiamo iniziare il Consiglio Comunale di questa sera, che risulta convocato in via straordinaria. La straordinarietà non è data dall'urgenza dei punti trattati, ma è definito straordinario in quanto è stato richiesto dalle minoranze. La motivazione era il timore di arrivare ad un consiglio con troppi punti all'ordine del giorno, andando a sommare quelli che sono i documenti presentati dalle minoranze con quelle che sono tutte le pratiche portate avanti dalle maggioranze. Il presidente Latino ha deciso di accettare questa richiesta e quindi siamo qui questa sera in convocazione straordinaria. Direi di iniziare subito con la nomina dei scrutatori. Ah no, l'appello, scusatemi. Allora, sindaco Beretta,
presente.
Arcais,
presente.
Piazza, Perina,
presente.
Os, presente. Moschen, presente. Martinelli, Acler Paola, De Bortoli,
presente.
Peruzzi,
presente.
Andreatta,
presente.
Bertoldi,
presente.
Acler Tommaso,
presente.
Libardi Remo,
presente.
Uet, presente, Libardi Cristian, Latino assente giustificato e Dal Bianco. Come dicevo, passiamo al primo punto, che è la nomina dei scrutatori. Proporrei Piazza per la maggioranza e Libardi Cristian per la minoranza. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo ora all'interrogazione protocollo numero 835 di data 16.01.2020 sull'attività svolte dal commissario straordinario di Levico nel periodo di nomina dal novembre 2018 al giugno 2019, presentata dal consigliere Dal Bianco.
Grazie Presidente. Prima però dovrei fare una precisazione, perché il consiglio che è stato convocato questa sera non è un consiglio straordinario, è in via straordinaria e doveva essere trattato come un consiglio ordinario. In conferenza capigruppo noi ci si era accordati per un punto proposto dalla minoranza e quindi in linea con quello che prevede il regolamento e anche lo statuto, e ci troviamo qua a discutere un punto in meno, perché il punto in questione avrebbe dovuto essere portato all'attenzione della maggioranza e della minoranza ovviamente, che avrebbe deciso sull'urgenza o meno, avrebbe valutato o meno l'urgenza del punto. Invece, chiusa la conferenza capigruppo, ci siamo salutati e oggi ci siamo trovati la convocazione del prossimo Consiglio Comunale, dove il primo punto era quello che doveva essere messo in discussione questa sera. Quindi, io sono abbastanza sorpreso, basito no perché me l'hanno suggerito, quindi sono abbastanza sorpreso, sono abbastanza dispiaciuto di questa mancanza, intanto in primis di mancanza di comunicazione. A noi non è arrivata nessuna comunicazione e quindi la conferenza capigruppo perde man mano nel tempo, in questi 8 mesi, piano piano sta perdendo tutto il suo valore, nel senso che quello che ci eravamo detti in conferenza capigruppo non è valso assolutamente a nulla. Per di più ci troviamo con un punto che, secondo il regolamento che il segretario dice soggettivo o opinabili, secondo me è abbastanza chiaro, il punto poteva essere portato all'osservazione e alla discussione del Consiglio. Quindi mi trovo ancora una volta in difficoltà davanti a una maggioranza che dovrebbe collaborare, anzi intanto vi ringrazio per essere qua, perché sicuramente è un Consiglio chiesto dalla minoranza, però non mi sembra scusabile neanche tanto il fatto che non arrivi informazione ai capigruppo. Noi l'abbiamo saputo, io mi sono confrontato anche con loro, ho parlato anche con il Presidente del Consiglio, io l'ho saputo leggendo l'ordine del giorno, mentre in conferenza capigruppo, cosa che probabilmente gran parte della maggioranza non sa, ci eravamo lasciati convinti che quel gruppo, che quell'ordine, quel punto all'ordine del giorno sarebbe stato portato in discussione per l'urgenza, per deciderne o meno l'urgenza. Detto questo, ma ovviamente non finisce qua, nel senso che io andrò avanti per valutare quello che è stato fatto, vado a leggere il testo dell'interrogazione. Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle di Lerico, premesso che nel novembre 2018 il sindaco Sartori ha dato le dimissioni con conseguente nomina di un commissario nella persona del dottor Marino Simoni, che i relativi provvedimenti assunti dal commissario dovrebbero essere sostanzialmente di carattere ordinario e che quelli di carattere straordinario sono giustificati dall'urgenza. Fatto presente che il commissario durante il periodo di reggenza, da notizie apparse sulla stampa locale, avrebbe adottato anche deliberazioni di notevoli importi e o di lunghi periodi riguardanti l'attività e il programma futuro dell'amministrazione subentrante, quindi decisioni assunte in nome e per conto del Comune di Lerico da un soggetto monocratico nominato per gestire solo una fase transitoria di governo senza alcun mandato elettorale, preso atto dell'avvio della nuova legislatura con la guida del sindaco signor Gianni Beretta, si chiede sintesi delle attività svolte dal commissario nel periodo di governo dal novembre 2018 alla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Lerico, ma in particolare un giudizio sulle seguenti deliberazioni. Noi ne abbiamo elencate una trentina. In conferenza capigruppo ci siamo confrontati, mi ha detto, caspita, tutte 35, 36, quelle che sono, diventa difficile rispondere. Il problema è abbastanza fondamentale, nel senso che risposte dovrebbero essercene tante, perché queste deliberazioni riguardano varianti, accordi pubblici, accordi pubblico-privato. Lo so, anch'io ho avuto un tuffo con l'accordo pubblico-privato. L'affido e la gestione di impianti sportivi, variazioni ai regolamenti comunali, ai regolamenti della partecipazione, approvazioni e riapprovazioni di regolamenti e delibere per i criteri, per esempio, anche dell'utilizzo della sala consigliare, delibere per incarichi ad avvocati, cioè ne sono state fatte cose che di ordinaria amministrazione non c'era assolutamente nulla. Quindi mi immagino, e questo lo vedremo anche dopo nel proseguo del Consiglio, mi immagino che siano stati prese posizioni da parte dell'amministrazione, perché sono deliberazioni che cambiano, vedi variante dell'ex cinema, variante dei centri commerciali, dell'accordo pubblico-privato per Vetriolo, che cambiano completamente il punto di vista e gli obiettivi, che potrebbero cambiare gli obiettivi. Quindi chiediamo che in base a queste deliberazioni il Comune abbia preso delle decisioni, perché sono stati fatti lavori importanti come affidamenti di impegni per il legname, perché ovviamente con VAI è stato fatto un lavoro interessante, ma altre cose non avevano assolutamente nulla a che vedere con quella che era l'amministrazione ordinaria. Quindi, non sto a leggere tutte le deliberazioni, in particolare si chiede gli impegni assunti dal commissario riferiti ai maggiori importi di spesa e ai lunghi periodi, con l'indicazione del coinvolgimento o meno da parte del commissario del personale dipendente comunale, personale al quale, quindi anche il personale, si è trovato una carica di lavoro, una mole di lavoro importante, penso senza neanche essere interpellato, personale che noi vi abbiamo già chiesto di fare riferimento per un coinvolgimento maggiore ed una migliore efficienza dell'amministrazione. Un'indicazione se altri soggetti esterni siano stati eventualmente coinvolti nella predisposizione dei suddetti provvedimenti commissariali e altri eventuali accordi, uno è venuto fuori in commissione urbanistica, che possano meno condizionare il cammino di questa amministrazione. Ribadisco, ci sono deliberazioni molto molto importanti, deliberazioni che riguardano anche STET, che riguardano AMNU, che riguardano rinnovi di contratti. Si fa presente che la finalità di questa interrogazione ci appare evidente, dare la massima trasparenza all'attività del Comune di Levico Terme, sia nell'interesse del Sindaco e della Giunta, sia per darne conto al Consiglio Comunale appena insediato, sia ai cittadini di Levico Terme in merito ai vincoli e agli impegni assunti dal Commissario che possano compromettere in modo rilevante il programma e l'attività della nuova amministrazione. Quindi, spero che in 8 mesi il Sindaco, la Giunta e tutta la maggioranza sia andata a fondo di queste deliberazioni del Commissario, perché alcune compromettono veramente l'andamento lineare o del programma di quella che è la nuova amministrazione. Quindi ribadisco, non sto a leggerle tutte perché sono tante, però sarebbe interessante che il Sindaco riuscisse a rispondere ad alcune di queste, poi casomai ovviamente verranno girate in mozione. Grazie.
La parola al Sindaco.
Grazie Vicepresidente. E consigliere Del Bianco, sicuramente non è una semplice risposta, perché parlare di 36 delibere fatte dal Commissario, che ne ha fatte sicuramente anche molti di più, ma è stata fatta una scelta penso non casuale, penso ordinata da qualche scelta politica o scelta di suo interesse più o meno. E devo dire che uno, purtroppo come amministrazione abbiamo dovuto avere un commissario perché purtroppo l'amministrazione precedente, essendo decaduta, abbiamo dovuto commissariare, la provincia ha dovuto commissariare il nostro comune. Il commissario è venuto, ha sicuramente cercato di fare, immagino, ha cercato di fare il bene per il comune, e dopo magari le vado anche a leggere alcune delle delibere che ha prodotto, che ha richiesto. Ha amministrato con una linea comunque penso abbastanza lineare, a parte devo dire anch'io, ma penso da parte di tutti del Consiglio qua, quando è stato esterefatto per quella variante che vado poi ad accennare anche dopo, ma per quanto riguarda il resto delle delibere sono comunque, per quanto mi sembra e per quanto ci sembra, normale amministrazione, perché ha potuto portare avanti anche delle cose semplici, piccole, oppure delle cose tariffarie che comunque andavano aggiornate, andavano portate avanti, o delle gestioni che magari erano scadute, quindi ha cercato di fare le nuove gare e quant'altro. I cambi di regolamenti che si parla dopo erano stati deliberati già all'interno di, stati richiesti dalle consulte, piuttosto che i regolamenti di polizia mortuaria, erano tutti regolamenti che erano già passati anche all'interno di altre commissioni, erano già stati deliberati, e quindi non ha fatto altro che portare avanti un iter che era già avviato, e quindi devo dire che a parte forse la variante di vetriolo, per quanto riguarda le altre varianti e quelle che lei ha richiesto, una parla del marciapiede di Campiello, uno dell'impianto fotovoltaico delle scuole, uno della segnaletica orizzontale, illuminazione pubblica, perizia Rocciondola, variante grandi alberghi, autorizzazione all'acciamento coppa, la cappa del chiosco del bar della Rocciondola, la polizia mortuaria, quindi il regolamento polizia mortuaria, la concessione cimiteriali per la sepoltura per le cellette, passo Vezzena, rettifica del nulla osta per andare avanti con la gestione degli impianti, la procedura competitiva della piscina, un iter prima la procedura, poi la gara, e quindi un iter, regolamento consulte, i criteri di uso della sala consigliare, che poi tra l'altro da quanto mi ricordo l'aveva anche chiesto lei nella precedente consigliatura, che sia gratuita, per posizione organizzativa demografico, perché andava in pensione un referente, quindi ha avanzato una persona, variante urbanistica sulla superficie netta, che era una richiesta fatta da parte della provincia sui nuovi sistemi di misurazione, un accesso pedonale, una trentina riscossioni, quindi dare l'incarico alla trentina riscossioni che continui, progetti di sviluppo locale, regolamenti istituzionali che sono stati modificati ma con delle semplici migliorie penso, però giustamente se lei decide che uno di questi punti sono da modificare ci mancherebbe, l'ICCA, la tariffa dei rifiuti, la tariffa delle fognature, la tariffa dell'acqua, cose che ogni anno si vanno comunque a portare all'interno di un consiglio, ma se il consiglio non c'è deve deliberarle comunque il commissario, non può, penso, esimersi, i lavori della videosorveglianza e la direzione lavori della videosorveglianza, penso che abbia fatto bene portarla avanti, mi sembrerebbe un po' ridicolo non portarla avanti, quindi devo dire che almeno queste 36 richieste che ha fatto parte produrre sicuramente anche lavoro all'interno degli uffici, preparare tutto e comunque documentarle. Se la prossima volta vuol chiedere nel preciso un punto piuttosto che l'altro, forse per quanto mi riguarda è meglio. Io ho provato a dare netta a tutte, non vedo, a parte la variante XC, la variante urbanistica, quella che portava giù la cubatura di Grandi Alberghi, che devo dire che comunque da tutti, non penso ci sia stato nessuno che sia all'interno di questo consiglio non l'ha vista favorevole, e penso che tutti abbiano richiesto il ritiro ed è stata anche ritirata. Penso che per le altre sia stato un amministrare, come faremo noi per i prossimi 5 anni adesso, e sicuramente qualcosa probabilmente sbaglieremo, qualcosa faremo anche di giusto, ma non vedo che abbia fatto degli investimenti particolari acquistando, non so, degli immobili piuttosto che facendo degli interventi particolari.
Signor consigliere, se posso, fatto personale.
Diamo la parola al consigliere Libardi.
Io credo che posso risultare probabilmente arrogante per qualcuno, non lo so, mi sento veramente fuori luogo in questo consiglio comunale qua, a fronte di un'interpellanza fatta dal consigliere Dal Bianco su almeno 4-5 di quelle delibere lì, credo che bisognasse ragionare veramente a fondo. Sentire un sindaco che risponde in questo modo, che definire sufficiente è insufficiente, io non sono in grado di contenermi, per cui rassegno le mie immediate dimissioni da questo consiglio comunale, perché veramente non ce la faccio a stare qui, è più forte di me, non ce la faccio, non mi sento rappresentato. Trovo una sufficienza e un'ignoranza anche nell'applicazione delle norme che è inaccettabile, e io me ne vado.
Mettiamo a verbale che il consigliere Ribaldi Remo abbandona l'aula e diamo la parola, rassegna le dimissioni e diamo la parola a Dal Bianco.
E diciamo che il consigliere Ribaldi mi ha anticipato di un attimo, non per le dimissioni, non sperateci per adesso, no? No. Ma per il fatto che veramente ogni risposta, e ne avremo delle altre durante la serata, ne sono sicuro, lasciano di sasso, lasciano spiazzati, perché io non ho chiesto assolutamente di dire se avesse fatto cose sbagliate o non sbagliate. Secondo me molte di queste deliberazioni sono devono avere una spiegazione, perché l'affidamento di alcuni lavori che sono stati fatti, ha citato la Rocciondola, ha citato AMNU, ha citato STEP, che devono essere fatte, ma vanno discusse sicuramente. Siccome non c'era il Consiglio Comunale, si va avanti. Allora, molte cose devono essere discusse. Questo invece è passato via così. Cioè qua ha fatto questo commissario, ha deliberato per 250 punti. Ribadisco, alcuni in maniera giustificata, altri secondo me devono avere una spiegazione, perché hanno un processo, cioè alcune deliberazioni stanno andando avanti, e mi sarebbe piaciuto sentire dal sindaco che approvo, voglio dire uno a caso, il bar della Rocciondola, che è stato rifatto appena fatto, è stato rifatto di nuovo, in qualche modo bisognerà tornarci su. Abbiamo pagato noi, ha pagato ancora il comune, è uno dei tanti punti da poter portare in discussione, ma non volevo assolutamente essere malizioso. Lei ha parlato anche di scelte politiche nella scelta delle delibere, no, perché alcune delibere hanno un prosieguo. Il marciapiede di Campiello per fortuna l'ha fatto, ma il marciapiede di Campiello è ancora là da divenire, è ancora là da poter decidere cosa fare, bisogna ancora parlare con... Quindi mi fermo qua, perché non appaia quello che... Ma sì, che cosa ha fatto questa interrogazione a fare? Questa interrogazione a fare tornerà fuori, perché le deliberazioni che sono state fatte non sono così superficiali e così scontate. Bisognava darci un occhio. Una di queste era appunto l'accordo pubblico-privato, che è saltato fuori dal cassetto, ma ne parleremo dopo. Quindi non sono assolutamente soddisfatto, anzi, richiamo un attimo la maggioranza e il sindaco ad una risposta, secondo me, che tenga in maggior considerazione la minoranza, perché da questo punto di vista veramente ci sentiamo messi assolutamente in un angolo, che forse è quello che meritiamo, ma non penso.
Passiamo ora al punto successivo. Interrogazione protocollo numero 1097 di data 21/01/2020 su sicurezza dei pidoni nell'abitato di Barco. La parola al consigliere Acler Tommaso.
Grazie Presidente. Beh, è un argomento che abbiamo in Consiglio Comunale sottolineato più volte, sia nella precedente consigliatura sia anche durante questa consigliatura, che è un po' relativa alla sicurezza dei pedoni nella frazione di Barco, frazione che ha visto aumentare negli anni il numero di abitanti e che ha visto anche un aumento paritetico di pedoni che per vario titolo e per vari motivi passeggiano sulle vie di Barco, in particolare la strada che collega Barco a Levico. Non neghiamo che ad aumentare anche un po' la pericolosità di quella strada sia stata la locazione e il traffico aumentato relativamente al CRM, visto che c'è stato un aumento di traffico verso il CRM in seguito a un cambiamento di modalità del conferimento del rifiuto multimateriale. Quindi abbiamo tutta una serie di cause che hanno determinato un aumento della pericolosità di quella strada e un aumento anche del traffico pedonale. Premesso che le vie di Barco sono spesso percorse a piedi anche da bambini, ragazzini, anziani, donne e bambini, passeggiano durante le giornate più calde o che si recano in piazza, punto di convergenza delle attività locali, in molti casi transitando dall'incrocio di via Orazio Geiger, via Persella, via Dario Pallauro e via di Santa Deo, nonché da gente che si reca verso la ciclabile o a Levico a piedi. Che via Orazio Geiger, principale strada d'accesso all'abitato di Barco, scorre inizialmente andando in direzione di Barco tra i campi di mele per poi inserirsi all'interno del centro abitato. Che entrando nella frazione la carreggiata si restringe leggermente anche per effetto delle abitazioni che si affacciano direttamente sulla stessa. Che la strada risulta priva di marciapiede per tutta la sua lunghezza. Che numerose sono le persone, in particolar modo giovani, che percorrono con le loro auto moto a velocità molto elevate la strada di accesso al paese e la contigua via Persella, oltre ad altre quali ad esempio via dei Zecchinati e via Strada Romana. Considerato che da parte dei residenti sono state numerose le segnalazioni presentate alle amministrazioni che si sono susseguite, nonché al corpo della polizia locale, senza che nulla sia stato fatto in concreto in merito, né in ordine di maggiori controlli da parte delle forze preesposte, né in ordine al ricorso a misure dissuasorie. Che nella parte di via Orazio Geiger, situata tra i Meleti, pare esservi la possibilità di posizionare un marciapiede che dall'ingresso del paese arrivi fino al ponte sul Brenta e alla pista ciclabile, se non anche fino alle porte di Levico. Che l'assenza di marciapiedi nell'abitato non rende possibile l'installazione di attraversamenti pedonali con dosso, che fuggirebbero anche da dissuasori di velocità. Che l'incrocio tra via Orazio Geiger, via Persella, via Dario Pallauro e via di Sant'Addeo è il principale punto di collegamento tra la piazza e la zona sud-ovest di Barco. Si chiede al sindaco e all'assessore competente di verificare di concerto con la polizia locale la possibilità di maggiori controlli relativamente alla violazione dei limiti di velocità lungo via Geiger e più in generale nell'abitato di Barco, di promuovere la progettazione di un marciapiede che da Barco porti a Levico e viceversa, di avviare uno studio finalizzato all'installazione di dissuasori di velocità di natura ottica o acustica in modo da ovviare alle problematiche relative alla non presenza dei marciapiedi o alla necessità di rimuovere i dossi artificiali con l'avvento dell'inverno per poi riposizionarli in primavera, di collocare un attraversamento pedonale in corrispondenza dell'incrocio tra via Geiger, via Persella, via Pallauro e via Sant'Addeo. Ecco, io credo che queste cose che abbiamo esposto, queste idee che abbiamo fornito all'amministrazione comunale, debbano essere messe in pratica in tempi veloci per dare quella sicurezza ai pedoni e in generale agli utenti delle strade di Barco, visto che Barco è una frazione popolosa, siamo nel 2020, siamo in Trentino e non siamo, in, con tutto il rispetto, ad altre latitudini. Tutti i paesi vicini hanno posto in sicurezza le loro frazioni. Faccio un esempio, ad esempio, per quanto riguarda il comune altipiano della Vigolana, è stato realizzato un marciapiede che da Vigolo va a Taro. Insomma, noi arriviamo sempre in ritardo. Guardiamo ad esempio cosa è successo per quanto riguarda i lavori dello svincolo di Barco. Io credo che sia venuto un po' il momento di ovviare a queste difficoltà e di tirare fuori anche un po' di orgoglio, perché non possiamo sempre essere l'ultima ruota del carro per quanto riguarda lo sviluppo e la cura dell'arredo urbano. Quindi vi chiedo di predisporre un piano e di farcelo sapere di cosa intendete fare per ovviare a questa problematica. Grazie.
Diamo la parola all'assessor Peruzzi.
Sì, grazie, buonasera a tutti. In merito a queste istanze vi comunico quanto magari abbiamo già detto anche in passato su istanze simili, ovvero innanzitutto con la Polizia Municipale abbiamo già da tempo cominciato un confronto e abbiamo già sollevato le problematiche che anche a Barco esistono in merito a dei controlli che sicuramente devono essere effettuati maggiormente, e su questo vigileremo, perché bisogna controllare meglio alcune zone che ci sono state segnalate anche a noi. E in merito al punto che riguarda la promozione di una progettazione del marciapiede che colleghi Barco a Levico e viceversa, volevo solo far presente questo: si parla di quasi 2 chilometri di marciapiede in andata e poi anche in ritorno. Questo non vuol dire che l'opera sia irrealizzabile, è chiaro che questo vuol dire che non possiamo promuovere domani mattina una progettazione in merito, ma sicuramente su questo punto non c'è nessun tipo di chiusura, ma anzi ben venga a ragionare su questo tipo di possibilità, perché andrebbe ovviamente a dare soluzione alla problematica in merito, ma anche una nuova possibilità di collegamento dell'abitato di Barco con la vicina pedonabile, ciclabile, e quindi anche poi verso il CRM e CRZ, nonché magari collegarlo definitivamente a Levico, e su questo sicuramente un ragionamento lo faremo. Non posso garantire la fattibilità della cosa, perché ripeto, si parla di più di 1 chilometro per arrivare a collegare l'abitato di Levico con la ciclopedonale e poi altrettanti 700-800 metri per arrivare fino ai primi marciapiedi dell'abitato di Levico. Lo studio che chiedete finalizzato all'installazione di dissuasori di velocità mi riporta a quello che avevo già detto uno o due consigli fa, in merito al fatto che stiamo ragionando assieme agli uffici tecnici comunali ad un piano di dissuasori di velocità oppure di attraversamenti pedonali rialzati su tutto il territorio di Levico, che permetta quindi di mettere rimedio a questo tipo di problematiche. In primis perché ci vogliono i marciapiedi per poter realizzare certi tipi di attraversamenti pedonali e rialzati, due perché c'è la problematica dei dossi artificiali che, come avete scritto voi, stagionalmente devono essere rimossi. Ma questo non vuol dire che noi non possiamo pensare di mettere stagionalmente anche questi dossi per ovviare al problema, e su questo sicuramente ci stiamo impegnando, l'ufficio tecnico su questo sta ragionando assieme a noi. E sull'ultimo punto in merito, e cioè quello che chiede di collocare un attraversamento pedonale in corrispondenza dell'incrocio di via Geiger con via Persella, via Palauro e via Sant'Addeo, ben venga capire assieme a voi dove si può fare questo tipo di attraversamento pedonale, fermo restando che in quella zona lì, penso abbiate ben presente di che tipo di incrocio si parla, non sarà così semplice trovare lo spazio per mettere un attraversamento pedonale, inteso, come credo intendiate voi, come una semplice come delle semplici strisce pedonali, perché comunque la partenza e l'arrivo devono essere su tratti di proprietà pubblica, e in quella zona insomma ci sono alcuni passaggi talmente stretti che vanno da privato a privato, ma sui quali sicuramente possiamo ragionare assieme. Pertanto ben venga l'impegno su questo tipo di problematiche, per arrivare in merito a una soluzione da parte nostra c'è, e come detto l'altra volta sicuramente nel 2020 partiremo con alcune opere in tal senso. Grazie.
La parola all'assessore Hackler.
Devo dire che la risposta che mi lascia un po' perplesso, abbastanza vaga,
faremo, vedremo, consigliateci. Beh, guardate che non è che i consiglieri di minoranza fanno gli ingegneri o i geometri. Sarete voi a dirci dove può essere fatto l'attraversamento pedonale, magari prendendo spunto dalle valutazioni che farà l'ufficio tecnico, perché non possiamo confondere i luoghi, i ruoli, chiedo scusa. Siamo di fronte a una risposta per la quale cortesemente la ringrazio, ma che mi lascia, come dire, abbastanza basito, perché non so, si poteva arrivare con delle idee un po' più chiare ed esporle in consiglio comunale, ma anche questa volta siamo di fronte alla vaghezza.
Mi scuso, mi correggo, ha parlato il consigliere Hackler. Passiamo al prossimo punto, interpellanza protocollo numero 1377, di data 24/01/2020, su convocazione riservata della commissione consigliare. La parola al consigliere Dal Bianco.
Grazie Presidente. Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco, portavoce del Movimento 5 Stelle di Rio Terme, premesso che lo statuto del Comune all'articolo 18,8 recita: le sedute delle commissioni consigliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento. Sottolineato che il regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, articolo 29, sul funzionamento delle commissioni, al comma 4, recita: il Presidente convoca la commissione in seduta segreta, esclusivamente, quindi non riservata, ma segreta, esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone, o quando la pubblicità dell'adunanza possa essere di pregiudizio agli interessi pubblici. Quindi, cosa vogliamo dire qua? Qualità e attitudine di una persona vuol dire la vita privata di una persona, o interessi pubblici vuol dire, scatenare il panico per qualche notizia o che ne vada di mezzo la sicurezza del paese, quindi niente di più o niente di meno. Il giorno lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 20 veniva convocata la Commissione Consigliare Permanente per l'Urbanistica, Territorio e Ambiente. Veniva convocata riservata, con il seguente ordine del giorno: esaminare e formulare un'ipotesi di criteri informativi del PAG di Vetriolo, il piano generale, esaminare l'accordo urbanistico ex articolo 25 della legge provinciale 0408/2015 numero 15 Edilinvest SRL. Alla domanda rivolta al Presidente, quindi noi ci siamo trovati in commissione, siamo arrivati da basso per arrivare in commissione, per prendere parte alla commissione, e io ho posto la domanda al Presidente, al consigliere De Bortoli, sulla motivazione della riservatezza, o meglio della segretezza, perché andava tenuta segreta. Mi è stato risposto che erano stati gli uffici a volerla e lui non ne conosceva i motivi. Allora siamo saliti in saletta, di solito la commissione dovrebbe essere convocata pubblica qua in sala consigliare, invece siamo andati in saletta perché appunto era riservata. Alla commissione era presente anche l'assessore Perina, e alla stessa domanda rivolta questa volta all'assessore Perina la risposta è stata invece la stessa, e cioè che l'hanno deciso gli uffici. E non mi è stata data altra spiegazione. Poi nel corso della serata magari qualcosa è venuto fuori, in effetti si è capito perché, ma ribadisco, la segretezza, e non la riservatezza, la segretezza andrebbe richiesta per determinate situazioni, ma soprattutto durante la convocazione, nel testo della convocazione andrebbe messo il motivo per la segretezza della. Durante la seduta poi è stata mostrata un'unica copia di questo accordo al punto 2, come si rifà al punto 2 della convocazione, cioè esaminare l'accordo urbanistico. Di questo accordo tutti hanno detto che sapevano tutto, io ribadisco non sapevo assolutamente nulla, perché c'era un riferimento nella delibera firmata appunto dal commissario per quanto riguarda la situazione di Vetriolo, quindi il famoso accordo urbanistico che era stato tenuto nel cassetto dell'amministrazione precedente per dei mesi. Adesso ritorna fuori in commissione, i componenti della commissione non avevano copia di questo accordo, per cui si discuteva di non so che cosa. Quando siamo arrivati lì, un tecnico, per fortuna, aveva una copia di questo accordo. Chiesto al Presidente della Commissione se ci fosse un accordo, se ci fosse una copia anche per noi, lui ha riferito di non avere neanche lui copia di questo accordo. Quindi siamo arrivati in queste condizioni alla Commissione consigliare. Quindi durante la seduta è stata mostrata un'unica copia dell'accordo pubblico privato che ha accolto impreparati i componenti della minoranza, ma ahimè anche quelli della maggioranza, compreso il Presidente, i quali erano sprovvisti del suddetto documento. Se non ricordo male, tre anni fa, l'attuale sindaco si dimise dalla commissione urbanistica perché non gli erano state date le carte, non aveva avuto le carte. E guarda caso, che strano, si parlava proprio di questo accordo pubblico-privato che era stato tenuto nel cassetto e non era stato fatto avere. Ora, gli viene spontanea la domanda da fare al sindaco, se lui a quel tempo si dimise dalla commissione e si trovasse in questa commissione nelle stesse condizioni, cosa farebbe? Ma questa è una domanda che faccio fra me e me, l'interpellanza è un'altra. Nel corso della serata, fra l'altro, si è parlato anche del piano regolatore e siccome l'articolo 37 della legge provinciale 15 del 2015, al comma 1, piano regolatore famoso che è ormai discussione è sulla bocca di tutti, ma non se ne parla da anni, ma è già sempre subito fatto, subito pronto, preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del PRG, e io l'avevo già citato questo articolo, il Comune pubblica un avviso indicando gli obiettivi, attenzione, indicando gli obiettivi che intende perseguire su un quotidiano locale per 30 giorni nell'albo pretorio del Comune, nel sito internet del Comune o nel sito internet del Consorzio dei Comuni Trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte, chiunque, non vincolanti, a fini veramente collaborativi. Il Comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione, ma queste non voglio neanche immaginarle perché immagino che siano lontani, lontani anni e anni. Però, cos'è che viene fuori da qua? Che il Comune pubblica un avviso indicando gli obiettivi. Qual è il problema? Perché non si pubblica ancora il PRG? Perché mancano gli obiettivi del Comune, li stiamo mettendo giù, sono passati 8 mesi, sì è vero, effettivamente è poco, però mancano le linee guida, quindi una maggioranza che si presenta senza le linee guida del PRG è abbastanza grave, ma ci stanno lavorando. Tutto ciò premesso, si chiede all'assessore competente di dare una spiegazione del proprio comportamento, che riteniamo non collaborativo e assolutamente poco trasparente, nei confronti della minoranza, ma soprattutto della cittadinanza. Ricordo che quando ci fu una delle prime commissioni urbanistiche per decidere anche dell'accordo pubblico-privato con Vetriolo, insomma, ricordiamo che ci fu la sala quasi piena, praticamente, al tempo non era stata riservata e non c'era nessun obbligo di riservatezza, guarda caso, 2 o 3 anni fa. Quest'anno, invece, questa volta è stata riservata. Come mai sia stata convocata una commissione in seduta riservata e la domanda posta gli non abbia saputo dare una motivazione valida, magari adesso ci sarà anche, ma non era scritta e non era. Come mai abbia scelto di intervenire alla commissione senza fornire copia della documentazione alla commissione, ma soprattutto al Presidente? E come mai l'iter del PRG non sia ancora stato avviato, visto il comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale? E quali siano allora, se siamo pronti a partire, le linee guida o gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire?
Prende la parola il consigliere Di Bortoli in qualità di presidente della commissione urbanistica.
Allora, nonostante i nostri intenti di massima condivisione della commissione urbanistica, gli uffici comunali mi hanno fatto notare, ti lascio il testo, che la legge provinciale 23 del 92, articolo 32 bis, comma 1, lettera C, dice: il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di atti di pianificazione e programmazione. Me l'hanno fatto notare i tecnici degli uffici. Quindi abbiamo fatto una commissione con escluso l'accesso alla popolazione. Vorrei fare anche un discorso un po' ampio, parlando di condivisione, di partecipazione, di burocrazia, visto che sono argomenti che tanto giustamente interessano questo Consiglio Comunale. E questa volta noi abbiamo dimostrato la volontà di condividere un progetto con le minoranze, una limpida volontà. Una volontà dimostrata anche mettendo sul tavolo un plateau di carte importante, e in quelle carte che ho messo sul tavolo c'erano tutte, la carta c'era, non è che il Presidente non aveva la carta, si ricorda male, consigliere Dal Bianco, si ricorda male. Devo darvele prima le carte? Sì, probabilmente devo darle. Era meglio se le davo prima? Ma sì, probabilmente era meglio se le davo prima, ho sbagliato, probabilmente la mia voglia di condivisione dimostrata, probabilmente mi ha fatto fare un errore, certo. E poi, adesso, in quanto a partecipazione, io logicamente dopo aver condiviso immaginavo una certa partecipazione vostra, mi chiedo quindi, come intendete partecipare a questa commissione? Semplicemente giudicando le nostre proposte o facendo squadra e mettendo insieme le vostre idee alle nostre e cercare di costruire qualcosa assieme? Qual è il vostro intento? Solamente giudicare il nostro lavoro, criticare il nostro lavoro, o facciamo squadra e costruiamo qualcosa? Perché soffermarsi solo sugli aspetti burocratici e meno su quelli di sostanza non serve a niente, non serve a Levico questa cosa, assolutamente. In questi 5 anni la Commissione Urbanistica avrà molti argomenti importanti da trattare e c'è molto lavoro da fare con la minoranza. Io mi auguro di trovare consiglieri della minoranza che diano il loro apporto, che diano le loro idee e magari anche, magari, una loro visione di quello che c'è da fare per Levico. Grazie.
Ha chiesto la parola l'assessor Perina.
Buonasera a tutti, molto brevemente per rispondere, visto che sono stato citato nell'interrogazione. Per quanto riguarda il piano regolatore, come avevo già detto, penso un paio di consigli comunali fa, essendo mancata la figura anche della Barbara Ecker, che è responsabile di urbanistica, per tracciare il documento delle linee guida avevamo bisogno di un supporto da parte degli uffici comunali tecnici, perché di certo non posso fisicamente metterlo io sulla piattaforma del comune online e quant'altro. Una volta che è arrivato un nuovo personale, in cui la figura del Nicola Franzini, che presto è arrivato in ufficio tecnico, abbiamo definito il documento visionando in questi ultimi mesi quello che c'era da fare nel piano regolatore, cioè accertandoci che le linee programmatiche e guide che avevamo già proposte in campagna elettorale fossero effettivamente attuabili e non andassero in contrasto con le normative vigenti e con una pianificazione ragionata. Facendo un passaggio per gli uffici e concertando le soluzioni proposte, abbiamo preparato il documento. Il documento è passato già in maggioranza e penso che nelle prossime 2 settimane verrà fatta la delibera e verrà fatta la pubblicazione online con tutti gli avvisi e le partecipazioni. Stiamo già raccogliendo le domande che fanno i privati in merito, che possiamo accogliere, quindi assolutamente non è vero che le idee non sono chiare, sono molto precise, e a me piace, visto che sono, penso, dal 2004, più di quasi 20 anni ormai, quasi, questo PRG che non va avanti, un mese o due in più per ragionare bene sulle linee guida e mettere fuori un documento che sia efficace e che sia ragionevolmente applicabile, c'è una buona procedura. Non c'è nessunissimo intento, come già detto, di nascondere e non partecipare, anzi stiamo organizzando in prospettiva dei tavoli di confronto che appena verranno passati 30 giorni di pubblicazione organizzeremo con dei professionisti, quindi non vedo nessun motivo di ostruzionismo e quant'altro. Grazie.
La parola al consigliere Dal Bianco.
Allora, consigliere Libardi se n'è andato, ma forse non ha fatto male. Allora, intanto mi viene presentato una legge provinciale sull'attività amministrativa esclusione dal diritto di accesso. Cioè questo è un chiedere i documenti agli uffici e averne a disposizione, ma questo non c'entra assolutamente nulla su quello che riguarda le commissioni consigliari permanenti, che sono regolate dallo statuto, dal regolamento e per legge, ma per legge si parla di privacy, cioè di parlare della vita intima di una persona. Quindi stiamo parlando di pizza e di fichi, di una cosa e del suo contrario, stiamo parlando del nulla. Quindi abbassiamo i toni, teniamo la disponibilità costante, non vi abbiamo dato e quindi adesso basta, perché, ribadisco, il vostro sindaco 2 anni fa si è dimesso perché non gli arrivavano le carte. Lei mi viene a dire, lei, ci dà del tu qua, ma adesso siamo ufficiali, lei mi viene a dire che in commissione c'erano le copie, c'era una copia e abbiamo presente qua la consigliera Paola Acler, e quando io gli ho chiesto al consigliere De Bortoli se aveva una copia, non l'ha data neanche a me la copia, aveva una copia svolazzante il tecnico Franzini, che ringrazio di aver partecipato, perché ovviamente se non ci fosse stato lui non avremmo avuto neanche la copia. Quindi se questo è la disponibilità, questa è la disponibilità dell'amministrazione nuova, io immagino che i cittadini stiano seguendo l'iter, cioè stiamo seguendo questa situazione. Quindi, massima condivisione. La massima condivisione io me l'aspetto nel momento in cui devi fare progetto del lago, della riqualificazione. Guardate, abbiamo questo. Condivisione vuol dire condividere, dividere con qualcosa però, qualcosa, un progetto, qualcosa, lo condividiamo. Prima di farvelo approvare in consiglio, il nostro progetto ve lo portiamo e insieme ne discutiamo. Ma discutere del nulla non si sapeva. Allora, premessa che non ho detto, la lettera è stata firmata ad aprile del 2019, l'accordo pubblico-privato è stato firmato ad aprile 2019, fine aprile. Quindi è rimasta nel cassetto 8 mesi. Questo è quanto, eh? 200, dopo 260 giorni sarebbero stati, si diceva che dopo 260 giorni sarebbero stati abbattuti gli alberghi e sarebbe stata data il volume sul lago. Quindi, di cosa stiamo parlando? Questa lettera era là, si convoca una commissione e si parla di un accordo pubblico-privato di cui non viene data notizia. Ho sbagliato? Sì, sì. E dovrei intervenire dicendo, mi dispiace, ho sbagliato, non ho condiviso le informazioni, che è grave. Non facciamo, ma venite qua solo per giudicare o criticare. Beh, l'opposizione fa opposizione, non dice oh grazie, bravi, 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 dice bravi quando serve, anzi io ho ringraziato prima perché eravate presenti, secondo me è un dovere, però vi ringrazio per aver partecipato. Apro una parentesi, è stato convocato il Consiglio Comunale prossimo, guarda caso proprio oggi, durante il Consiglio, per dire guarda che noi abbiamo comunque convocato, il nostro arrivava da lì a poco, ma è stato convocato il giorno del ponte, delle vacanze di Carnevale, quando tutte le famiglie vanno in giro per, ma è giusto così, uno il 18 di dicembre e l'altro il ponte del Carnevale, ma va bene, ma le famiglie non ci pensiamo, è lo stesso. Chiuso questo, essendo mancata, sento brusio, ma non sono solo io, c'è anche gente nella maggioranza che sottolinea queste cose, però è lo stesso. Essendo mancata la tecnica, questo è il nostro assessore, essendo mancata la tecnica dell'ufficio, non posso assolutamente metterla in internet. Siamo stati tutta l'estate senza tre tecnici del comune. Ora, io dico, quando è successo, diceva prima il sindaco, che è mancata una persona e quindi è stata sostituita perché andava in pensione, è stata sostituita. Non c'è il blocco delle assunzioni. Dipende dal segretario, dipende dall'amministrazione, dipende dall'amministrazione capire se c'è necessità e in questo caso c'era fortissima necessità, tanto ci siamo attivati, ma ci siamo attivati tre mesi dopo. Abbiamo vissuto in un limbo per dei mesi. Questo mi sarei aspettato dal commissario, questo avrei chiesto al commissario, di muovere questa situazione. Questo era importante. Non fare determinate liberazioni che interessavano solo a determinate situazioni. Ribadisco, non c'è nessun, l'assessore dice non c'è nessun intento di nascondere. Questa lettera è stata là, è stata là. È stata nel cassetto e non è stata presentata. A questa lettera viene fatto riferimento nella delibera del commissario, che poi è stata ovviamente revocata, ovviamente no, per fortuna, ma l'accordo va di motu proprio, va avanti, andava avanti e per fortuna adesso sembra forse qualcosa sia decaduto, ma è tutto da valutare. Questa era la situazione in commissione urbanistica, ok? Questa è la commissione che dovrebbe essere pubblica. Io mi rifarò, porterò al difensore civico questo articolo di legge che riguarda l'accesso agli atti, porterò al difensore civico questa seduta riservata. I cavilli, bisogna guardare i cavilli. Guarda caso, nei nostri confronti, i cavilli bisogna guardarli. Io faccio accesso agli atti e mi si risponde dopo i 10 giorni e quant'altro. Bisogna fare le consulte, se è fatto un mese dopo le consulte, perché tanto vabbè. Le consulte degli stranieri, ma le facciamo insieme alla programmazione di alcuni eventi che abbiamo e quindi si sovrappongono. Cioè, non possiamo fare due pesi di misure. Se vogliamo una collaborazione, dobbiamo collaborare entrambe le parti, maggioranza e minoranza. Non solo la minoranza deve correre. Qua ogni volta che noi diciamo una cosa, si corre ai ripari. E lo vedremo anche dopo, si corre ai ripari una volta che viene fatta un'interrogazione, che viene depositato un atto, che viene fatto un accesso agli atti. Non è possibile andare avanti così. C'è tanta superficialità, c'è tanto immobilismo, bisogna dimostrare il contrario. E non siamo qua solo per giudicare o criticare, ma siamo sicuramente qua per lavorare insieme.
Hanno chiesto la parola sia il sindaco che il consigliere Di Bortoli, ma da regolamento può essere solamente una persona che chiude la discussione, quindi do la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Ma mi allaccio proprio sull'ultima frase del consigliere Dal Bianco. Collaborazione, mi sembra che sicuramente da lei la collaborazione fin dal primo consiglio non sia mai arrivata. A parte questo gran confusione, perché si sta parlando di un argomento e ne sta tirando fuori altri, anche qua con ulteriore confusione. Per quanto riguarda il sottoscritto, si era dimesso nell'allora commissione proprio perché mancava la documentazione e la documentazione non è arrivata all'interno della commissione. Il Presidente invece ha portato la documentazione, quindi se lei l'ha potuta vedere lì è perché il Presidente l'ha portata all'interno. Come detto prima, lei parla di condivisione, la maggioranza o il Presidente non ha portato un suo progetto fatto e finito e da condividere, ma ha portato che all'interno della Commissione venisse creato un nuovo PAG e quindi la Commissione in maniera fattiva, per chi vuole, per chi non vuole, che vuole il compitino fatto a casa e che gli venga semplicemente portato, a questo punto lo portiamo direttamente in un consiglio comunale, lo votiamo e lo portiamo a casa. Però invece di solito, per quanto ho partecipato anche io alle commissioni, le commissioni sono molto positive perché i consiglieri hanno la documentazione, i consiglieri possono far richiesta di fare accesso alla documentazione, a incontri con la popolazione, incontri con le categorie, incontri con gli esperti, quello che hanno bisogno, come abbiamo sempre fatto, e quindi da allora dopo si fa un documento di concerto, a volte votato all'unanimità, se non le interessa consigliere Dal Bianco, se vuole le metto anche giù, e comunque viene discusso e poi portato all'interno di un consiglio e solitamente poi votato all'unanimità. Questo serve il lavoro della commissione. Quindi non mi venga a dire che lei pretendeva di un lavoretto già fatto e finito e poi condiviso. Come ha già detto anche poi anche sul discorso del personale che non è vero che c'è il blocco, è vero, noi abbiamo un bilancio dove all'interno di quel bilancio lì dobbiamo rimanere dentro con dei parametri. Siccome il referente all'interno dell'ufficio anagrafe è andato via dal lavoro mesi prima, perché per sua fortuna, grazie a ferie e permessi, è andato via qualche bel mese prima, e allora è stato, però non è che si possa assumere una persona fino a che non è realmente in pensione. Anche adesso abbiamo delle persone, vedi, in cantiere comunale, che sono già a casa, ma che in realtà andranno in pensione magari tra un mese e mezzo, due, e quindi non si possono assumere altre persone. Poi non so dove ha visto tre persone dell'ufficio tecnico assenti nello stesso momento, abbiamo avuto un momento con due persone, nel giro di un mese qualcosa ne abbiamo trovata una, e la seconda persona purtroppo non siamo ancora riusciti a sostituirla, perché stiamo cercando, e adesso faremo probabilmente un bando, per avere una persona qualificata che possa aiutare l'intero comune. Quindi le chiedo se cortesemente uno si attiene al documento che chiede, perché sta passando da un argomento all'altro, e chiedo anche al Presidente un po' di regole, per favore, perché altrimenti veramente c'è tanta confusione, stiamo sparando un po' ad alto zero senza dare delle informazioni, sembra un po' di confusione. Quindi le chiedo se magari si attiene ai fatti, cercando di stare anche, per quanto mi riguarda, un po' più concreto. Però per quanto come rispondere dico, un conto è noi come sindaco e come giunta gli abbiamo dato l'incarico alla commissione, per chi vuole, di valutare il nuovo PAG. All'interno del PAG ci sono varie documentazioni che c'erano già, tra l'altro come ha detto lei prima, non è di questa commissione, non è di questa giunta, di questa maggioranza, di questa consigliatura, era un documento ancora creato dal commissario, quindi dal 24 aprile.
Passiamo al prossimo punto, interrogazione protocollo numero 1300, non si può?
No, perché sul personale non può.
La parola al consigliere Dal Bianco.
Ci sono regole di rispetto, il fatto che io venga qua in consiglio comunale, racconti una cosa e venga smentito, è veramente grave, perché ci sono dei testimoni. Io posso avere la testimonianza di coloro che erano alla commissione e mi fa veramente specie che nessuno intervenga, perché la copia è stata chiesta agli uffici il giorno successivo. Se a noi è arrivata copia, è arrivata dagli uffici il giorno successivo. Anzi, neanche il giorno successivo, tre giorni dopo, perché sono dovuto tornare a chiedere copia dell'accordo pubblico-privato. Qua abbiamo dei consiglieri, consigliere De Bortoli, a cui io ho chiesto, e ci sono dei testimoni, ho chiesto se ne avesse avuto copia, e lui ha risposto, ribadisco, posso essere anche denunciato, ma io ribadisco che ho detto, che mi ha risposto, che non ne aveva avuta copia neanche lui. L'unica copia ce l'aveva il tecnico Franzini. C'erano presenti altri consiglieri che, ribadisco, se vogliono intervenire, intervengano, ma altrimenti veramente la questione diventa grave. Perché quando lei si stava rivolgendo a me, sindaco, perché stavo parlando con il consigliere, ho chiesto, ma con che faccia? Con che faccia andiamo a dire davanti ai cittadini che c'era copia del documento? Primo, la copia deve arrivare prima della commissione. Secondo, in commissione nessuno aveva copia. È inutile che mi dica di no. Io ero presente alla commissione e lei non c'era. Quindi ce l'ha per sentito dire. Io chiedo al consigliere Oss e alla consigliera Paola Acre, presente alla commissione, di dire se effettivamente fosse così, perché a quel punto lì veramente rasentiamo il ridicolo. Il ridicolo. Perché non verte tutto su questo, però è fondamentale, perché la mia richiesta è stata fatta in presenza dell'assessore Perina, che adesso è andato via, ma è stato chiesto una copia per tutti i consiglieri perché nessuno ce l'aveva. E quindi, ragazzi, facciamo attenzione veramente.
Proseguiamo. Interrogazione protocollo numero 1379 di data 24.01.2020 su viabilità mezzi pesanti in frazione Quaire. La parola nuovamente al consigliere Dal Bianco.
C'è gente che ride fra il pubblico, ma secondo me non sarebbe tanto da ridere. Però, grazie Presidente. Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle Levico. Premesso che nel 2017 la consulta di Quaire di Levico Terme propose all'allora amministrazione comunale di trovare una viabilità alternativa per l'attività di estrazione della cava Corona, presente in parte sul territorio delle frazioni di Santa Giuliana e di Quaire, con centinaia di mezzi pesanti in transito annualmente su via Pervezena e via dei Marinai a Quaire, lo stesso anno, durante l'assemblea di consulta della frazione di Quaire, fu proposta al Comune, in accordo con la consulta di Santa Giuliana, una viabilità alternativa, tramite il ripristino di una vecchia strada già esistente sul territorio di Santa Giuliana. L'attività di estrazione autorizzata dalla provincia autonoma di Trento e della Cava Corona si prospetta procederà per molti anni a venire e prevederà successivamente il riempimento di tale area. Pertanto, un'attività che potrebbe durare per oltre 20 anni risulta quantomeno anomalo e superficiale il fatto che la provincia di Trento abbia emesso tali autorizzazioni in assenza di una viabilità idonea per le stradine di Quaire e Santa Giuliana, senza prevedere una soluzione e pianificazione utile che potesse non recare danno e fastidio ai residenti delle due frazioni. Nel 2018 i bacini montani interessati in merito di ripristino di tale strada hanno autorizzato per iscritto il Comune di Levico Terme a procedere. Il 29 ottobre 2019 la consulta di Quaire ha promosso una raccolta firme depositata all'ufficio protocollo del Comune di Levico Terme, già discussa nel 2019 in Consiglio Comunale, nella quale i cittadini firmatari, più che altro si parlava di pavimentazioni, ma veniva integrato da queste due richieste. L'intenso traffico di mezzi pesanti causato dalla ditta di pavimentazioni e Cava Corona è assolutamente non sostenibile per la frazione e per i residenti. La realizzazione entro la primavera 2020 di una viabilità alternativa per i mezzi in transito della Cava Corona ed il pavimentazioni. Il 22 novembre, e veniamo a poco tempo fa, durante l'assemblea dei cittadini di Quaire, il sindaco di Levico Terme Gianni Beretta dichiarava pubblicamente che la prossima attività di prelievo della Cava Corona si sarebbe svolta nella primavera 2020 sulla nuova viabilità alternativa. Il 21 gennaio 2020 la Cava Corona ha ripreso legittimamente le attività di estrazioni per 30 giorni consecutivi. Sottolineato che i mezzi di transito che vanno a Santa Giuliana alla Cava Corona passano ad oggi per Quaire, quando la viabilità da una o dall'altra parte è in entrambi i casi non idonea, sia da Quaire che da Santa Giuliana, quindi, con la differenza che a Quaire è presente anche un'attività produttiva impattante per la cittadinanza di cui abbiamo già parlato. Si interrogano il sindaco e la giunta su cosa impedisca all'amministrazione di Levico Terme e all'ufficio tecnico del comune di mettere l'azienda Corona nelle giuste condizioni di poter lavorare, realizzando finalmente la viabilità alternativa dedicata, proposta alla cittadinanza ancora dalla precedente amministrazione nel 2017. Ma soprattutto, quali siano le tempistiche precise per la realizzazione della viabilità alternativa annunciata dal sindaco per la primavera 2020. Ora, prima di finire, volevo fare un inciso che riguarda un intervento prima dell'assessore Peruzzi. La prima domanda, vabbè, è una domanda che magari immagino verrà, ci sarà una risposta concordata e quindi va bene. Ma la seconda, quella delle tempistiche, è fondamentale. Cioè sarebbe interessante avere un cronoprogramma, un qualche cosa che a grandi linee ci dicesse che cosa può essere fatto e in che tempi. Questo per fare riferimento al marciapiede di cui parlava prima, di Varco, dove ci sono 2 chilometri di marciapiede, diventa difficile dare delle idee su come muoversi, anche perché, pensavo io, se facciamo riferimento a Campiello, al marciapiede di Campiello, che è molto più corto e siamo ancora lì da anni e anni, diventa forse una richiesta fondata quella dei cittadini che vogliono sapere in che tempistiche, in che momenti, con che cronoprogramma potremo portare avanti questa situazione.
La parola all'assessore Peruzzi.
Sì, grazie. e rispondo ad entrambi comunque i quesiti, anche se il primo ha detto il consigliere Dal Bianco che sembra già concordato, non ho capito bene, ma e su cosa impedisca all'amministrazione di Levico Terme di procedere. Non c'è nessun impedimento se non il fatto che l'ufficio tecnico è stato incaricato di portare a compimento questo tipo di opera, il che vuol dire prima di portarla a compimento e di cominciare a fare i lavori riuscire a mettere in piedi la gara per dare l'incarico ad un progettista che dopo vada avanti col progetto che servirà all'amministrazione per poi fare la gara e quindi dare l'affidamento dei lavori all'impresa che poi affidataria che verrà vista come vincitrice dell'appalto. E questa è una cosa. E le tempistiche, come abbiamo già detto, e sulle quali ci stiamo impegnando con l'ufficio tecnico comunale, il cronoprogramma ben volentieri potrà essere dato a lei e a tutti quelli che lo desidereranno, dal momento che avremo in essere un progettista e quindi anche un affidamento, un incarico di un'impresa. Nel frattempo il nostro impegno per il quale quotidianamente ci stiamo impegnando con l'ufficio tecnico è quello di riuscire, per poi portare a compimento entro la primavera di quest'anno, a dare l'incarico ad un progettista che poi porti avanti tutto l'iter. Pertanto non so dargli un cronoprogramma adesso, anche perché gli direi una cosa per un'altra. Il cronoprogramma sui lavori, quando sarà il momento, glielo darò più che volentieri. Il nostro impegno e la consulta di Quaere, quindi le persone della frazione sanno benissimo qual è quello di riuscire nel più breve tempo possibile a dare questo incarico per poi andare avanti, dopo la progettazione, all'affidamento dei lavori all'impresa, chiunque essa sia. Grazie.
La parola al consigliere Dal Bianco.
È una brutta serata. Allora, io ho fatto la prima domanda, il primo punto era su cosa impedisca all'amministrazione di Levico Terme e all'ufficio tecnico del Comune di mettere l'azienda Corona nelle giuste condizioni di poter lavorare, realizzando finalmente la viabilità alternativa dedicata. Mi si dice che sta arrivando l'affidamento lavori, stiamo guardando. Questa era stata proposta dalla cittadinanza ancora nel 2017. C'era un'altra amministrazione, ma c'erano le stesse persone, tre almeno. Quindi lasciamo passare questi anni, siamo arrivati a 3 anni, adesso speriamo che questa amministrazione tenga, perché se va alla prossima ricominceranno da capo, ovviamente, sempre che non ci sia qualcuno che si è inserito. Ci fosse qualcuno che, di solito quando qualcuno si inserisce sembra sempre che sia un punto positivo, perché i lavori potrebbero essere già avanti, invece siamo lì che stiamo decidendo l'affidamento dei lavori. Io sono dispiaciuto per la frazione, per le frazioni di Quaere e Santa Giuliana, perché non penso fosse la risposta che si attendevano. E quindi, concludo perché è una risposta all'interrogazione, mi dispiace dire che non sono assolutamente contento, non penso lo siano neanche i cittadini, però andiamo avanti così.
Prossimo punto, mozione sulla riapertura della sede del difensore civico di Pergine Valsugana, proposta dal consigliere Dal Bianco.
Abbiamo chiesto il consiglio, ce lo facciamo. Allora, il sottoscritto Maurizio Dal Bianco, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle di Levico, premesso che il difensore civico è un organo di garanzia e tutela diritti e interessi del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. È autonomo e indipendente dal potere politico e libero da ogni condizionamento. La sua consulenza e il suo intervento sono gratuiti. Fatto presente che dal 2020 il recapito presso la comunità Alta Valsugana e Benston non è più operativo. I cittadini possono comunque fare riferimento all'azione del difensore civico che viene assicurata presso la sede di Trento, ubicata in via Gazzoletti 2, concordando tempi e modalità con la segreteria dell'ufficio. Diciamo che c'è anche la sede di Borgo, quindi c'è Borgo e Trento. Preso atto che il nuovo difensore civico è stato sgravato dell'ulteriore ruolo di garante dei minori e non ha subito riduzione di personale che avrebbe potuto rendere difficoltoso il mantenimento del recapito, preso atto che non si capisce quale sia la motivazione che ha determinato tale scelta, si chiede al sindaco e alla giunta di farsi portavoce delle richieste dei propri cittadini presso la provincia, chiedendo la riapertura del servizio. Ora, cos'è successo? Praticamente un difensore civico aveva la possibilità di essere distaccato a Pergine, quindi diventava un punto di riferimento per tutta la Val dei Mocheni e per la zona limitrofa, ed è stato tagliato, è stata tolta la sede e nonostante siano stati scorporati, è stato sgravato il difensore civico dal compito di garante dei minori, quindi c'erano anche dei compiti in meno, effettivamente c'è stata una situazione di dimissioni da parte del difensore civico, ma è stato sostituito, sicuramente è stato un calo, ma questo è situazione di pochi giorni fa, non è una cosa per cui ci sia stati dei tagli perché non c'era personale, non ci fosse personale. Il personale è venuto a mancare pochi giorni fa, quindi la questione risale a monte. Allora, visto che il difensore civico era un servizio fondamentale per la popolazione e secondo me poco, veramente poco pubblicizzato, vai a sapere perché, però sarebbe importante, secondo me, per la trasparenza, per la collaborazione con il cittadino, chiedere di riaprire perché ci sono tutte le possibilità per farlo.
La parola all'assessore Arcais.
Grazie Presidente, grazie consigliere Dal Bianco. Io consigliere riconosco il merito di aver portato all'interno di quest'Aula qua in altri casi discussioni importanti, come ad esempio lo è stato quello per l'aggregazione di funzione territoriale AFT, che non le nascondo, grazie anche al suo intervento, ha subito un processo di accelerazione che più avanti andremo anche ad affrontare in seduta consiliare. In altri casi, questo non è sicuramente un esempio, è come se i suoi interventi nascessero un po' come i funghi dal nulla, e le vado a dire perché. È vero che lei è portavoce dei 5 Stelle, tanto vero che lei è portavoce dei cittadini alla pari di tutti quanti gli altri, se però andiamo a discutere di problemi di cittadini, dobbiamo essere certi di parlare di problemi di cittadini. Immagino che lei nel momento in cui ci fa un'interrogazione vada a informarsi anche sui numeri, perché anzi ce lo insegna lei che bisogna farsi trovare pronti. Bene, per la sede del difensore civico di Pergine, anno 2018, 15 appuntamenti, di cui di cittadini levicensi 0, anno 2019, intero anno, totali interventi del difensore civico 0, di cui levicensi, inutile che glielo dica. Passiamo poi, l'ha detto lei, altrimenti gliel'avrei ricordato io, che è aperta comunque in funzione del fatto che è stato deciso di preservare la funzione presso le periferie, la sede di Borgo. Viene da pensare che nessuno di Levico è andato a Pergine, magari è andato a Borgo. Totale interventi del punto operativo di Borgo 2018-13, totale interventi 2019 nel punto operativo di Borgo 8, totale le vicenze che si sono rivolte al punto operativo di Borgo 1 in 2 anni. 1 in 2 anni. Viene da pensare che il motivo della chiusura, che poi una vera e propria chiusura non è, perché si tratta di una sospensione di un anno, dovuto anche dal fatto che con due funzionari su tutta la provincia hanno preferito, con numeri alla mano, portare in rinforzo chi presenziava sul punto operativo di Pergine e sugli altri, sulla sede di Trento. Si tratta quindi di una sospensione di un anno e non quindi di una chiusura definitiva, ma visti i numeri, insomma, si capirebbe anche il perché. E appunto il fatto di aver preservato Borgo permette comunque a chi si trova lontano dal distretto di Trento di avvicinarsi al difensore civico. I numeri che l'ho riportato sono quelli ufficiali del difensore civico, e la risposta credo sia nei numeri. Grazie.
La parola al consigliere Dal Bianco.
Allora, intanto mi è piaciuto l'ingresso, l'inizio, mi è piaciuto perché stiamo lavorando insieme, per cui la FT potrebbe riaprire, questo mi dà una notizia adesso che non lo sapevo e sono contento. Questo però vuol dire che si può discutere. Quando noi abbiamo portato quell'ordine del giorno, mi era stato detto che saremmo stati dei... non mi ricordo la parola esatta, sprovveduti a chiederlo alla provincia. Ci sta, ci può stare nella discussione, ma perseverare secondo me è diabolico, nel senso, se noi andassimo a vedere gli interventi dei pompieri magari potremmo averne due in un anno, tre, cinque, però è un servizio che abbiamo e grazie che ce l'abbiamo. Quello che mi chiedo quando mi sono chiesto anche della guardia medica è perché dobbiamo togliere un servizio ai cittadini se anche solo un cittadino lo utilizza, quando le tasse che noi paghiamo sono quelle. Allora, il difensore civico non era fisso nella stazione di Pergine. Se avesse dovuto programmare un appuntamento, sarebbe partito e sarebbe andato. Io non vedo quale sia il problema nel garantire comunque una figura come questa, che è fondamentale per la democrazia, ma diciamo che è quasi meglio che, tra virgolette, non ci sia e non sia neanche tanto pubblicizzato. Sono rimasto sorpreso tempo fa, e me l'hanno fatto notare alcuni cittadini con cui io mi relazionavo, non tutti di Levico effettivamente, ma alcuni di Levico, altri no, che sul sito del comune era comparso, penso per la prima volta, difensore civico, e faceva riferimento alla figura del difensore civico. E molti mi hanno detto, guarda caso, fanno pubblicità al difensore civico sulla pagina del sito del comune e contemporaneamente chiudono la sede di Pergine. Io stesso avevo visto e avevo detto, ma che bello, parlano del difensore civico sulla pagina del comune, perché secondo me, e abbiamo degli avvocati qua, secondo me è veramente poco pubblicizzata la figura del difensore civico. Probabilmente tanti cittadini non conoscono i loro diritti, e ne abbiamo discusso proprio con la consigliera Piazza 5 anni fa, sul fatto che noi dovremmo aiutare all'ufficio tecnico i cittadini per sapere in che tempi possono avere le loro risposte, in che tempi devono pretendere di avere le loro risposte, in che tempi bisogna dare un aiuto ai cittadini. I cittadini non sono assolutamente invogliati a rivolgersi a, perché ovviamente vale la pena non pubblicizzarlo, qual è il problema. Però il difensore civico è quello che ci ha fatto portare in consiglio comunale la discussione sugli imballaggi leggeri, la petizione che qua non era mai stato fatto praticamente, non si era mai dedicato un punto a questo, è colui che ha fatto sì che potessimo portare altre petizioni, l'ultima quella di Quaere. Il difensore civico non è una funzione che deve essere trattata in modo, a mio avviso, in questa serata così superficiale, perché non sono i biechi numeri che fanno sì che io dica, serve a niente, zero interventi. Io mi rifaccio alla Guardia Medica, quando io chiesi all'allora assessore Zeni i numeri della Guardia Medica, ed erano, c'era nessuno. Poi portai il mio suocero alla Guardia Medica e c'era il mondo di Levico, alla Guardia Medica di Levico. Quindi non collimano, diciamo che ci sono delle distrazioni, però... Ribadisco, secondo me se noi pubblicizzassimo in maniera più importante i diritti dei cittadini, il difensore civico comincerebbe a diventare una figura molto importante. Anche solo per dire, io stasera l'ho nominato, perché a chi mi rivolgo? Se non vengo rispettato nelle tempistiche, dove io devo rispettarle, e non vengono rispettate dall'amministrazione, a chi mi rivolgo? Al difensore civico, è gratuito, non spende una lira, mi dà un'informazione, mi dice guarda lascia stare, oppure guarda vai avanti perché la cosa va cambiata. Non mi sembra una cosa così clamorosa. è comunque un diritto che viene tolto, a prescindere dai numeri o non numeri, e non è questione di soldi, non è questione di impegno.
La parola all'assessore Arcais.
Basta sprechi, è uno slogan che utilizzate spesso, basta sprechi, giusto? Se parliamo di numeri così importanti è evidente che l'idea della spending review, di cui tanto ci parlate, non parlo di lei personalmente ma di chi la rappresenta a Roma, ci riporta un po' al motivo per cui alcune cose che tutto sommato e un numero zero ce lo dimostra non vengono utilizzate, evidentemente possono essere chiuse. Le dico anche che qualora nascesse domani la necessità da parte di un tot di numero di levicensi di recarsi dal difensore civico, mi batterei non per la riapertura del punto di Pergine, ma per una nuova riapertura, per una nuova apertura del punto di Levico, tanto che se un cittadino oggi di Levico deve prendere la macchina, non può più andare a Pergine, ma deve andare a Borgo, fa gli stessi identici chilometri. Di conseguenza non mi spiego il motivo per cui si debba tanto avercela più la chiusura di Pergine dal momento che Borgo rimane operativo. Mi sembra tanto una presa di posizione che non trova fondamento nelle cose. Mi permetta anche poi di non mettere sullo stesso livello una guardia medica o, non l'ha citato ma lo cito io, un punto nascita, quindi con un'emergenza sanitaria in corso, con un difensore civico che, datagli tutta quanta l'importanza, è evidentemente più procrastinabile di un'emergenza sanitaria. Di conseguenza letterei su due livelli completamente diversi. Se mi sento di battermi per la guardia medica, come le ho detto fin dall'inizio, perché ha dei problemi, dei motivi anche sanitari, altrettanto, ripeto, se devo prendere la macchina per 15 km o ne posso per 12 arrivare a Borgo, o pochi di meno o pochi di più, a tutti gli effetti cambia poco. Se dovremo un giorno batterci perché ci sarà una motivazione forte nascente di levicensi che ci chiedono il difensore civico, battiamoci per Levico. Attualmente le ho dimostrato che i numeri non parlano di questa cosa qua. Grazie.
Il terzo intervento. Dichiarazione di voto, immagino. La parola dal bianco.
Sì, sicuramente io voterò a favore, perché non è che io devo interessarmi solo ed esclusivamente di Levico. C'è qualcuno che è spostato più in là, qualcuno che è spostato più in qua, ma è un taglio alla democrazia, a prescindere che sia campanilismo o meno. Non vedo proprio la motivazione, per cui è un taglio a un servizio e secondo me non ha motivo di essere, nel senso che lei parla dal punto di vista economico degli sprechi, non c'era assolutamente nessun tipo di spreco, perché veniva chiamata e quindi era nell'ufficio, in un ufficio che può essere considerato come un ufficio comunale, per cui non c'era assolutamente nessun tipo di sprechi. Però se questa è la mentalità è giusto che sia così, cioè che i cittadini sappiano.
Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Favorevoli? Dal bianco, Cristian Libardi, Tommaso Hackler e Wet Laura. Contrari? Astenuti? Zero. Il prossimo punto è un ordine del giorno sulla realizzazione della spiaggia Cani, presentata dai consiglieri d'impegno per Levico. La parola al consigliere Hackler.
Grazie Presidente. Nel corso dell'ultima estate abbiamo ricevuto da parte di molti turisti, ma anche di diversi cittadini, richieste di informazioni relative alla presenza di una spiaggia per cani presso il lago di Levico. Ad oggi la risposta che siamo costretti a dare, come ben sapete, è quella di recarsi in altre località, stante la mancanza di aree dedicate nel comune di Levico. Tenendo presente che si sta assistendo a una sempre maggior sensibilità generale verso gli animali, che sempre più spesso le persone portano con sé i loro cani anche in vacanza, tanto che molte strutture alberghiere si sono organizzate per l'accoglienza degli stessi, Impegno per Levico ritiene di far proprie le richieste ricevute e di presentarle all'amministrazione affinché si provveda a fornire risposte concrete al riguardo. Non solo richieste, ma anche proposte. Si è individuata una possibile ubicazione dell'area spiaggia Cani tra la spiaggia libera del Lido di Levico, Buena Onda, come indicato nell'allegato 1. La struttura potrebbe essere la seguente, come avviene in molti altri luoghi, ad esempio l'Idroscalo di Milano e il Bau Bau Village di Albisola. Recinzione dotata di cancellina d'ingresso, una panca con tavole, un bidone per la raccolta delle deiezioni ed il posizionamento di due sagole galleggianti con boe rosse che si estendono dai due limiti della recinzione per almeno 100 metri verso il centro del lago, delimitare l'area balneabile. Ecco. Lo trovate poi nell'allegato una proposta, tra virgolette, progettuale di questa nostra iniziativa. L'utilizzo della spiaggia per cani dovrà essere regolamentata anche prevedendo di consentire l'accesso in acqua in determinati periodi dell'anno e orari. L'entrata in acqua potrebbe essere permessa, ad esempio, dal 1 ottobre al 31 maggio, durante tutto l'arco della giornata, mentre nel periodo giugno-settembre questa potrebbe essere limitata alle ore mattutine o a quelle serali. Per il controllo del rispetto del regolamento vi è la possibilità di chiedere la collaborazione delle guardie ambientali oppure dei bagnini che sono presenti per il servizio spiagge sicure. In aggiunta, avere un'alternativa alla spiaggia per cani, si propone l'identificazione di aree di balneazione in corrispondenza di alcune insenature facilmente raggiungibili attraverso il sentiero che permette di compiere il giro del lago indicandolo in un cartello apposito. Si chiede al sindaco e giunta di predisporre un progetto di giungere alla realizzazione di una spiaggia per cani entro il 30 giugno 2020. In aggiunta, ovvero in alternativa, di adibire ad area di balneazione per cani alcune zone di costa lacustre entro il 31 maggio o comunque entro l'inizio della stagione estiva. Di stilare un regolamento che disciplini l'utilizzo della spiaggia su indicateli e l'accesso in acqua degli animali, tale da garantire il rispetto di tutti gli utenti del lago. Quello che mi sento di dire in conclusione è che molto spesso, sia per quanto riguarda il cani, sia per quanto riguarda altre cose, l'area del lago, in generale la zona di Parco Segantini, è spesso terra di nessuno. E questo anche per una mancanza di adeguata sorveglianza che dovrebbe esserci. E secondo me il problema, o se si vuole chiamare problema, che magari il problema non è, di convivenza tra i cani e tra chi ha cani e chi non ha cani, deve essere normata, deve essere regolamentata e per ovviare a conflitti e anche per dare la possibilità ai possessori di cani, che sono un turismo in via di espansione, di avere delle risorse adeguate anche in riva al lago. Grazie.
La parola al sindaco.
Grazie. Beh, la ringrazio, consigliere Tommaso Acker, e sicuramente anche la consigliera Laura Uez, che immagino abbia preparato lei gran parte dell'ordine del giorno. È un argomento che avevamo già discusso anche all'interno della giunta, un argomento che era già stato deciso di dare all'interno di una commissione competente, proprio per la problematica, la gestione, la corretta gestione anche dei cani, perché qualcuno li ama tanto, qualcuno dà un fastidio, e quindi anche una corretta gestione sia sulla parte della spiaggia, ma che anche all'interno della balneazione, ma anche per predisporre un regolamento riguardante le eventuali feste, quindi anche la musica, piuttosto che l'utilizzo delle strutture pubbliche che ci sono, pensiamo alla zona per le canoe, piuttosto che le varie aree sportive e le altre cose. Quindi ci sembrava giusto dare il regolamento da fare all'interno di una commissione, penso che sicuramente all'interno della commissione si possa tranquillamente lavorare molto bene, contattare chiunque si voglia e quindi riuscire ad arrivare con un bel progetto pronto per l'estate per la regolamentazione di tutta l'area, perché è un'area molto bella, molto invidiata, che però sicuramente è anche di difficile gestione, e anche l'argomento cani in questo caso, c'è chi li ama tanto ma chi invece magari danno fastidio, e quindi magari capire. Io non voglio dare la mia idea, perché voglio proprio che sia la commissione che possa tranquillamente dare il proprio parere e, in come in democrazia, porti un argomento importante per tutta la, anche perché è una spiaggia sicuramente molto frequentata dai levicensi, dai turisti, dai bambini, e quindi deve essere giustamente regolamentata.
Consigliere Acker.
La ringrazio della risposta che mi ha soddisfatto, dopodiché è giusto che la Commissione si esprima su questo punto, ma è giusto anche che il Sindaco, anzi è doveroso che il Sindaco e la maggioranza esprimano il proprio parere al riguardo. Io spero che all'interno di questa Commissione a largo braccio discuta un po' di anche della prosecuzione dei lavori relativi al miglioramento di quella zona, no? Prego, prego. No, dicevo che è giusto che il sindaco dica cosa pensa in merito, insomma, no? Poi sarà anche la commissione a, come dire, predisporre un'idea complessiva dell'argomento. All'interno della commissione sarà importante, dicevo, anche capire come stanno procedendo i vari lavori di riqualificazione delle spiagge, della spiaggia, e cosa si intende fare per implementare, per finire un po' i lavori. Come fosse
andato. La parola al sindaco.
Se vuole in separata sede le do volentieri il mio parere, se sarò chiamato all'interno della commissione anche in quel caso le darò il mio parere. Non mi sembra corretto di dare il mio parere così, perché è giusto che sia la commissione che lo lavori in tranquillità, in serenità, e che trova le sue idee. Il lavoro sarà per un regolamento di gestione della spiaggia, e quindi non una nuova gara d'appalto. I lavori stanno andando avanti. Devo dire che abbiamo avuto alcune difficoltà sul nuovo parcheggio, ma che stiamo risolvendo. Tra breve sarà l'ennesima variante per poter andare avanti, e per la primavera, per l'estate, l'obiettivo era per il 1° di maggio, speriamo di starci dentro per finire col parcheggio, che è sicuramente molto importante. L'intenzione dell'amministrazione è quella di salvaguardare nel miglior modo possibile la zona lago, perché è una zona bandiera blu, e la devo ringraziare per quello che aveva fatto, perché comunque saremo sempre la prima bandiera blu, anche adesso ce ne sono tante altre, però anche grazie alla volontà dell'assessore al turismo di portare anche la bandiera arancione, ma anche il discorso della PT di un turismo ecosostenibile, ci sembra giusto che venga salvaguardato, perché è un turismo importante. Il nostro lago è un lago molto bello, anche se qualcuno preferisce tante altre cose, però a livello di qualità dell'acqua è molto buona. Però giustamente vi viene dato il compito per il regolamento delle strutture e la gestione della spiaggia. Per quanto riguarda, magari dico già anche per la votazione, voteremo contrario solo perché vengono già destinate le aree, mentre, come ho già detto, vogliamo portarlo. A meno che lei non voglia cambiare e si chiede che venga portata all'interno di una commissione, e allora per me viene votata a favore.
La parola all'assessore Arcais.
Grazie Presidente, velocemente. Il sindaco in realtà nella sua ultima parte ha già detto quello che volevo dire. Voterò anch'io no, ma non nel merito dell'interrogazione che ci è stata fatta, quanto nelle conclusioni che va a trarre. Ritengo poi che il regolamento che andrà a normare sia l'accesso dei cani sia tutta quanta la spiaggia sia fondamentale, lavoro importante che credo sia doveroso affidare ad una commissione. Pertanto non nel merito, ma nelle conclusioni. Grazie.
La parola al consigliere Hackler.
Modifichiamo tranquillamente la mozione in modo che ci sia l'impegno, votato già questa sera in consiglio, di una convocazione celere della commissione da cui possa scaturire una proposta in questo senso.
Quindi si modifica la parte finale in cui si chiede al sindaco e giunta, viene tolto e si inserisce, si chiede di portare l'argomento all'interno di una commissione per la realizzazione di una spiaggia cani e una regolamentazione dell'utilizzo della spiaggia. Ok? La parola del sindaco.
Bene, voglio ricordare che è già stato dato l'incarico, e quindi ben venga la possibilità di trovare, nel limite del possibile, appunto, la nuova area dedicata ai cani, sia per la regolamentazione e la gestione anche di questo sicuramente importante argomento. Voglio ricordare che è già stato dato l'incarico, comunque per noi va benissimo così, se viene modificata con la volontà di portarlo all'interno della commissione.
Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? All'unanimità. Andiamo avanti, il prossimo punto è un ordine del giorno sulla valutazione della gestione associata con il Comune di Nova Lido, presentata dal Movimento 5 Stelle, la parola al consigliere Dal Bianco.
Sperando di non fare confusione, ma dovrei ritornare su un punto, ma ci ritorneremo dopo, ne avremo motivo. Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco, portavoce del Movimento 5 Stelle di Levico Terme, premesso che la gestione associata del Comune di Levico Terme con il Comune di Novaledo è stata portata in Consiglio Comunale a Novaledo giovedì 17 marzo del 2016 dalla minoranza attraverso un'interrogazione e che l'articolo del giornale Trentino del 19 marzo 2016 recitava così: la minoranza ha preso dalla stampa che il Comune di Novaledo, più o meno come qua, risultasse aggregato al Comune di Levico Terme senza che il Consiglio ne fosse stato informato, quasi si volesse spingere verso una fusione forzata verso l'Alta Valsugana, mentre invece Novaledo propenderebbe per svariati motivi verso la Bassa, svendendo, avevano argomentato in interrogazione, il paese per ambizioni di carriera politica, aveva chiesto al sindaco se fosse vero che la scelta d'ambito fosse imposta dalla provincia. Se risultano agli atti comunicazioni in merito, rese dal Consiglio delle Autonomie e dalla PAZ, se sia vero che i sindaci di Roncegno, Ronchi e Torcegno abbiano detto di no alla gestione associata con Novaledo. Perdonatemi questo excursus che non riguarda Levico in preciso, ma adesso ci vado su, quindi penso anche che a Levico Terme il 12 luglio 2016 in Consiglio Comunale ne fu approvato lo schema di convenzione in cui il comma 5 dell'articolo 9 recita: obiettivo è quello di garantire una compensazione di prestazione di servizi. Qualora questo non fosse possibile, verrà effettuato un monitoraggio del tempo impiegato presso ciascun ente ai fini della ripartizione della spesa. Premesso anche che nel Consiglio Comunale del dicembre 2017 ho presentato un'interrogazione perché venisse reso pubblico l'eventuale monitoraggio delle ore impiegate dagli uffici, ma non ebbi risposta. Sottolineato che tra gli emendamenti al DUP della nuova amministrazione, che sono stati respinti nell'ultima discussione in Consiglio, c'era anche quella per un monitoraggio semestrale delle ore impiegate. Sottolineato che il sindaco Beretta si è espresso sul Trentino Quotidiano locale del 31 gennaio 2020 con queste parole: la gestione associata con Novaledo provoca certamente dei rallentamenti all'interno della struttura comunale, in alcuni uffici più che in altri, e rimane un lavoro in più che bisogna fare. Se si considera il regime di blocco delle assunzioni, non è semplice gestire un comune. Se poi si deve pensare ad un altro, le cose si complicano e il rischio di lasciare indietro alcune nostre pratiche c'è. Parleremo anche con la politica provinciale per capire se c'è la volontà di aiutare queste gestioni associate oppure se dobbiamo trovare noi delle soluzioni. Dobbiamo pensare in primis al nostro comune. Queste affermazioni fanno percepire, neanche troppo velatamente, che il sindaco e tutti i consiglieri ed assessori che già erano presenti nella precedente amministrazione e che hanno vissuto la nascita di questa gestione associata, chi attivamente in maggioranza e chi passivamente in minoranza, non abbiano ben chiaro che cosa abbia comportato questa decisione e non abbiano ben chiari nemmeno i propri obiettivi in questo ambito. Avremmo auspicato da parte della nuova giunta e del nuovo sindaco, entrambi a conoscenza del fatto che questa gestione sia stata calata dall'alto senza alcuna condivisione, l'istituzione di una commissione che ne monitorasse gli esiti, ed invece non è ancora stato fatto. Questa gestione associata è l'unico caso in Trentino di gestione associata fra due comuni appartenenti a comunità di valle diverse, e quindi a detta mia, ma anche di altre tante persone, cittadini di Levico per esempio, andrebbe monitorata molto più a fondo, si dovrebbe cercare di capire meglio come funziona, quanto funziona e che benefici ne possono avere. Tutto ciò premesso, si chiede al sindaco e alla giunta di condividere, almeno con i consiglieri, a questo punto i cittadini ormai sono messi in secondo piano, i monitoraggi, se ci sono, fatti dalla nascita di questa convenzione, di rivedere lo schema di convenzione incaricando una commissione che ne individui pro e contro e possa dare un indirizzo e dei dati al sindaco e alla giunta. Ora, detto questo, io non ho fatto caricare, non ho avuto il tempo di inviarlo, magari me l'avrebbero anche proiettato, un video in cui Fugatti, almeno circa un anno fa, si è espresso, e da qui non vedo il perché chiedere alla provincia, quindi, si è espresso dicendo i sindaci hanno carta bianca, i sindaci io non li lascio decidere liberamente di quello che devono fare sul loro territorio, ma soprattutto abbiamo avuto due esempi ultimamente di comuni che hanno lasciato la loro gestione associata. Ora io non dico che bisogna lasciare la gestione associata, non dico perché ho sentito diverse voci e sono voci che dicono di un rallentamento importante del comune di Levico. Oddio, prima della convenzione non è che si andasse poi così veloci, però effettivamente è lento lo sviluppo, gli uffici sono oberati di lavoro, c'è il blocco delle assunzioni, come dice il sindaco, cosa che non mi trova d'accordo, ma andremo poi a svilupparla e a capire come funziona, e quindi va ridiscussa. Ora, il fatto che in anni non si sia ancora creato un monitoraggio, oppure che ci sia ma si tenga nascosto, vista la condivisione, sarebbe interessante che venisse, si rendesse partecipi almeno i consiglieri, se non i cittadini, almeno i consiglieri.
La parola al sindaco.
Bene, grazie consigliere Del Bianco per la richiesta. Ben volentieri le diamo informazioni di quanto è uscito anche sulla stampa, poi che purtroppo l'ha preceduta su questo argomento. Diciamo che comunque in questi mesi, oltre che amministrare il nostro comune, gestendo anche gli interventi pregressi e cercando di portare nuove soluzioni, nuovi investimenti sul nostro comune, stiamo monitorando comunque da mesi, io, il sindaco con delega al personale, il segretario responsabile del personale, la gestione associata e quanto carico il comune di... Quanto carico? Beh, uno all'interno del nostro comune, quanto carico va diviso sui vari uffici, quindi la ragioneria piuttosto che l'ufficio tecnico, ma anche quanto carico di lavoro viene portato dal comune di Novaledo. E non le nascondo, come ho già dichiarato anche alla stampa, che comunque avere un comune di Novaledo, che se anche della bassa Valsugana, ma comunque confinante con la frazione di Campiello, quindi comunque non è un comune a noi estraneo, è un comune che tanti a volte hanno difficoltà di capire se sono ancora a Campiello piuttosto che a Novaledo, quindi non è che sia una cosa che è stata richiamata da chissà quale altra valle o da chissà quale altro posto. Una gestione che si può fare, si riesce a fare, però sicuramente appesantisce la nostra struttura. Abbiamo fatto un incontro con il sindaco, abbiamo fatto un ulteriore incontro con il sindaco e la giunta di Novaledo, insieme alla giunta di Levico. Abbiamo discusso sulla gestione associata e come giunte abbiamo deciso di fare poi un documento unico che andrà all'assessore competente provinciale, chiedendo la disponibilità da parte della provincia di intervenire anche a livello economico, non solo con la disponibilità per il comune di Levico di spendere di più per una gestione associata, ma perché non trovo corretto comunque che il comune di Levico si vada a sovraccaricare delle spese per gestire un comune vicino. Il comune di Levico è disponibile ad aiutare un comune più piccolo, un comune che altrimenti avrebbe 5-6 persone di personale, quindi avrebbe grosse difficoltà sicuramente a continuare ad amministrare da solo, però il comune di Levico non si può neanche fare sovraccarico delle spese della gestione di un altro ente. Quindi o da parte dell'amministrazione provinciale c'è la disponibilità di intervenire non solo con un'apertura delle maglie di spesa, ma anche proprio fattivamente, anche economicamente, per supportare gli uffici, e allora ben venga la possibilità, perché per quanto riguarda il livello politico non c'è nulla contro il sindaco, contro la popolazione o contro la giunta di Novaledo, assolutamente no, però giustamente noi siamo qua per amministrare Levico e quindi in primis viene Levico, però per quanto possiamo, ben volentieri andremo a supportare un comune limitrofo che altrimenti probabilmente con 5-6 persone di organico avrebbe difficoltà a portare avanti un paese di 1100 abitanti e di una zona industriale sicuramente molto importante, e quindi dobbiamo però valutare entrambe le cose. E quindi la volontà è quella di, in concerto con la giunta di Novaledo, di fare una richiesta alla provincia per vedere che la provincia supporti la disponibilità da parte del comune di Levico a gestire gli uffici anche per Novaledo, però che sia anche un aiuto concreto, non solamente un aiuto politico, quindi anche un aiuto economico per far sì che il comune di Levico possa andare avanti e portare avanti i propri progetti e anche i progetti del comune vicino.
La parola al consigliere Hackler Tommaso.
Molto brevemente, noi consiglieri di impegno per Levico nella passata consigliatura avevamo già denunciato all'interno di questo consiglio comunale le problematiche relative a una gestione associata con un comune che è molto diverso dal nostro, che è vero confina, però appartiene a una polizia municipale, a un corpo di polizia municipale diverso, una comunità di valle diversa. È sempre stato un comune che afferisce alla Bassa Valsugana e non all'Alta Valsugana della quale noi facciamo parte. E mi sembra che alcune problematiche relative alla gestione associata le avevamo già dette, le avevamo già annunciate 4 anni fa ormai, quando si è parlato allora all'interno di questo Consiglio Comunale della gestione associata con il Comune di Novaredo. Detto ciò, a me pare che oggi sia, come dire, non veritiero il fatto che l'ufficio tecnico, per andare nella, come dire, in medias res e andare a dire la verità, abbia dei ritardi solo ed esclusivamente per la questione della gestione associata col Comune di Novaledo. Non vorrei che fosse un alibi. L'ufficio tecnico ha dei problemi di funzionamento, e questo lo dico da sempre. Non si è mai avuto non si è mai voluto politicamente avere la volontà politica di risolvere questo, e quotidianamente lo vediamo praticamente questa problematica. Detto ciò, io credo che su questo debba decidere la politica comunale, se continuare o meno con questa gestione associata. Io la butto lì come provocazione, però a questo punto verifichiamo se non sia favorevole, conveniente al Comune di Levico e anche al Comune di Novaledo pensare a una fusione, però sicuramente la problematica va risolta e non va tirata per le calende greche. Grazie.
La parola al consigliere Dal Bianco.
Allora, alla fine la risposta del sindaco è stata, quindi vedremo. Allora, noi siamo qua che andiamo avanti da anni. Io sono stato cauto nell'ordine del giorno dicendo di condividere almeno con i consiglieri i monitoraggi fatti. Quindi i monitoraggi li stiamo facendo. All'ufficio tecnico mancavano 3 persone. Quali sono le 3 persone? Caspita. L'ingegnere Di Clemente, la dottoressa Ecker e l'ingegnere, penso, D'Andrea, che era qua con noi all'ufficio tecnico, certo, di Novaledo, veniva da Novaledo. Geometra, grazie, scusa, non ricordavo. Mancano tre persone, non è vero che non manchino 3 persone, quali sono queste 3 persone qua? Perché la geometra D'Andrea dava un importante contributo, poi è stata sostituita tempo dopo, però è mancata per parecchio tempo, per cui in staffetta è mancata la geometra, poi è mancato Di Clemente, l'ingegnere Ecker è stata quella che è mancata in quella situazione lì. Ma il problema è il fatto che non siano stati fatti monitoraggi. Ora, il sindaco che mi venga a dire adesso guarderemo è veramente tardi. Non può dirmi noi stiamo lavorando per il paese, guardiamo prima il nostro paese, guardiamo. E viene a vantarsi di avermi preceduto in questo argomento. Le chiedo, quando avete fatto l'incontro con la giunta, quando avete fatto l'incontro con il sindaco di Novaledo, per dire, è giunta a voi, c'è stato un incontro martedì in giunta, guarda caso dopo che era stata fatta la deposizione dell'atto per la gestione associata di Novaledo. Ora magari mi sbaglio, però è un rincorrere. Depositiamo gli atti, arrivano subito a cercare una soluzione. Arrivano. Ora io sono veramente stanco. È importante il gesto, è pesante il gesto che ha fatto stasera il consigliere Ribardi, però io mi rendo conto che è veramente una situazione di difficile. Di difficile comprensione, intanto, diventa difficile capire come ci si possa rapportare con una maggioranza che, ribadisco, ma l'avevo detto inizialmente, ha consiglieri e assessori che erano presenti nella precedente amministrazione, era stata chiesta un'interrogazione, era stata fatta un'interrogazione, è stato chiesto nel DUP, è stato chiesto di monitorare perché è importante capire se funziona o non funziona. È fondamentale per l'andamento del comune. Questi punti, i punti che abbiamo discusso questa sera, sono fondamentali per lo sviluppo del paese. Eppure li prendiamo con una tale superficialità, vengono affrontati con una tale superficialità, che è disarmante. Ma come? Vedremo, adesso vediamo. Io ribadisco, aspetto di sentire gli incontri e vediamo se confermano quello che mi è stato riferito. Però io penso che non ci si sia mossi assolutamente in questo periodo per la gestione associata. Questo è un problema clamoroso. Io sono stanco veramente di dover correre dietro a alle problematiche che dovrebbero scuotere il paese. Poi non ditemi che io sono qua per abbattere, per discutere, che sono contro a prescindere. Ma caspita, nel DUP abbiamo chiesto di inserirlo, ma c'è già, non sa preoccuparti che lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo, dovevamo averlo fatto, dovevamo avere già dei riscontri adesso, perché sono anni che stiamo andando avanti con questa gestione associata, che ribadisco, nessuno può interrompere nel momento in cui non si sia a monte valutata la giustezza o meno di questa condizione. Però bisogna valutarla, e non è poco un suggerimento del genere. Eppure viene preso con la preceduta su questo argomento, ci siamo trovati, abbiamo fatto, adesso aspetto appunto la risposta, con le date che immagino siano state 6, 7, 8 volte, vi siete trovati, abbiate fatto un progetto, abbiate visto, abbiate fatto, magari avreste potuto anche condividere con, però vediamo.
La parola al sindaco.
Grazie. Mi rilascio per quanto detto dal consigliere Tommaso Hackler, e non ci nascondiamo dietro al fatto che è il comune di Novaledo che rallenta. Diciamo che all'ufficio tecnico ci sono sicuramente tante cose da fare, grandi e piccole, anche nella gestione ordinaria, come lei spesso ha detto, e giustamente dobbiamo trovare il ritmo corretto. È vero che ci sono state delle assenze, chi per malattia, chi per ferie, ricordiamo che siamo qua da 7 mesi, non siamo qua da 7 anni, e ci sono state 2 assenze, non 3, perché quando la serva d'Andrea quando la geometra d'Andrea è andata via, è stata sostituita dall'ingegner Caresia, comunque erano presenti le altre persone, le altre figure che lei diceva che appunto erano già uscite. Comunque il fatto che manchi all'interno di un ufficio tecnico 2 persone, sicuramente il carico si trova, anche perché comunque è un carico di lavori già pregressi e di comunque una nuova amministrazione che vuole cercare di portare il suo input e quindi le proprie idee, i propri progetti da portare avanti. E il fatto di una fusione non l'abbiamo mai valutata e non penso che la valuteremo, perché vogliamo tranquillamente lasciare Novaledo nella loro propria gestione, una gestione comunque di un comune non tanto grande, ma un comune che sta crescendo un po' alla volta e che ha una zona industriale molto importante, parliamo di circa 600 persone che ci lavorano, quindi trovo corretto dopo se saranno loro che chiederanno in un futuro una gestione, una fusione lo potremo valutare, però non sarà il Comune di Levico che andrà a chiedere o a imporre un'eventuale fusione. Come ho già detto invece al consigliere Dal Bianco, che la risposta del sindaco vedremo, allora ci siamo visti più volte da quest'estate, l'ultima volta ha ragione che l'ultima settimana fa, e è stato deciso che noi che vedremo, se ci sarà la risposta in tempi brevi potremo continuare, altrimenti la risposta è già stata data, che non continueremo per mantenerla in piedi tanto per, quindi se ci sarà una risposta seria, efficace da parte della provincia, della politica provinciale, quindi con un supporto economico e quindi di personale all'interno degli uffici, potremo andare avanti con la gestione associata senza nessun problema, perché sembra giusto dare soccorso e aiuto, se si può, a un comune vicino, limitrofo, anche se dalla Bassa Valsugana, ma sinceramente siamo più noi che ci stiamo facendo dei pensieri che uno è dall'alto e uno dalla bassa, è un nostro comune limitrofo e se possiamo lo aiutiamo. Certo che se questo va a discapito della gestione del nostro comune, fino a un certo punto sì, ma troppo no. Quindi se a breve, e partirà poi la lettera, arriverà la risposta ufficiale, quindi una risposta ufficiale non un vedremo anche lì, della possibilità di assumere qualcuno che verrà anche spesato con dei contributi provinciali, potremo continuare, altrimenti accompagneremo insomma allo scioglimento della gestione associata.
Consigliere Dal Bianco, terzo intervento.
Il nulla, il sindaco ha sorvolato sul fatto di quante volte, perché a me è arrivata comunicazione e andrò a fondo di questa questione, che non vi siate mai incontrati, sebbene sollecitati. E questo è abbastanza grave, dovesse corrispondere a verità questa affermazione che è arrivata da persone presenti nell'amministrazione di Novaledo, vuole dire che intanto il sindaco ha detto una cosa non vera, quindi che si è incontrato più volte. Sindaco, ha detto che si è incontrato più volte. Io andrò a valutare ovviamente. E soprattutto che non abbiamo nessun dato. Quindi il fatto che non si abbia nessun dato, perché non si è condiviso assolutamente fino adesso, non è stato detto assolutamente nulla, questo lascia capire ancora una volta che è una situazione tragicomica, se non fosse che coinvolge un paese, e quindi la vedo più tragica che comica. Non è giusto rapportarsi così con i cittadini, e soprattutto raccontare cose che sembrano abbiano una certa apparenza e poi quell'apparenza non corrisponde poi alla realtà. Quindi stavolta non ho fatto confusione, sono rimasto sul pezzo, ma diciamo che il sindaco è rimasto sulla sua linea di dire il nulla, nel senso vedremo, sono passati anni dall'inizio di questa gestione e lui non può dire di non averla vissuta, perché gli è stata calata, e mi ricordo che anche lui al tempo si lamentava di questo calo dall'alto di questa gestione, però negli anni è passata e scivolata via. I consiglieri che c'erano prima non hanno proferito parola, alcuni erano anche assessori, quindi l'hanno affrontato anche in giunta, non dicono nulla. Mi sembra che questo sia il quadro completo che noi presentiamo alla cittadinanza.
Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Ricordo che non si vota per lo scioglimento della gestione associata, ma si chiede di condividere i monitoraggi e di rivedere lo schema di convenzione incaricando una commissione. Favorevoli? Dal Bianco, Cristian Libardi, Acler Tommaso e Uez Laura. Contrari? Tutti gli altri, astenuti, però. Prossimo punto, ordine del giorno su migliorare la trasparenza negli atti comunali. Ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, consigliere Dal Bianco.
Allora, intanto faccio un inciso. A proposito di trasparenza, non faccio tanta confusione, salto da un atto all'altro, ma ho ritrovato la mail di richiesta dell'accordo pubblico-privato. La commissione era il 13 gennaio, a proposito di trasparenza, a noi i dati sono arrivati il 16 di gennaio, quindi la mia affermazione corrisponde al vero, non era stata data assolutamente la copia, e andiamo avanti. Premesso che nell'ultimo Consiglio Comunale del 2019 abbiamo presentato insieme ad Impegno per Levi con un'interpellanza per chiedere spiegazioni di alcuni comportamenti del sindaco e di un assessore della propria giunta relativamente alla trasparenza e al coinvolgimento dei cittadini nell'attività politica, e che le risposte non sono state assolutamente esaustive, che avevamo presentato l'interpellanza nella speranza che qualcosa si muovesse a favore della popolazione, sottolineato che dal momento della discussione del Consiglio di dicembre ad oggi nessuna risposta è stata data ai privati cittadini che hanno scritto all'amministrazione per avere chiarimenti, prospettando soluzioni o almeno una risposta per la presa visione della comunicazione. Sottolineato che effettivamente una risposta, una risposta a un'associazione sportiva di Levico Terme l'ha avuta, un'associazione che faceva pallanuoto, ne abbiamo già parlato nei vari anni, ma per parlarne va ricordato prima l'excursus storico. A settembre 2019 l'associazione scrive al sindaco e all'assessore competente per avere una risposta ad una richiesta di spazio acqua presso l'impianto natatorio di Levico Terme. A novembre l'associazione scrive nuovamente al comune non avendo ricevuto risposta. Il 4 dicembre, ora attenzione a queste tempistiche perché è successa la stessa cosa per la gestione associata, è successa la stessa cosa per altre situazioni, però il 4 dicembre depositiamo un'interpellanza sulla trasparenza degli atti comunali per il successivo Consiglio Comunale del 18 dicembre. Ed ecco che fra il 4 e il 18, cioè il 13 dicembre, la macchina amministrativa si muove e risponde, tanto che l'assessore Peruzzi Fiero lo comunica in risposta all'interpellanza. Quindi arriva in consiglio e dice: noi il 13 dicembre abbiamo risposto, ma senza darne lettura in sede di consiglio. Noi alleghiamo la risposta a questo ordine del giorno in modo che la popolazione possa rendersi conto di come viene gestito il rapporto con i concessionari degli impianti pubblici. Perché abbiamo allegato questa? Perché si parla proprio della trasparenza e della collaborazione, o quella che danno a vedere, insomma, l'amministrazione. Però questo è quanto. La lettera, se si può, la risposta è all'associazione Stile Libero Valsugana, con riferimento alla nostra pervenuta in data 12.11, diretta a richiedere all'amministrazione comunale di poter svolgere una minima parte dell'attività natatoria all'interno dell'impianto comunale di volontà nella persecuzione dell'attività formativa e associativa. L'amministrazione comunale ha avviato ancora alla fine dell'anno 2017 la procedura competitiva, quindi si è parlato del bando, l'avviso pubblico inerente alla prima fase della procedura, salto dei vari capoversi, era diretto a sondare l'interesse degli operatori economici verso la gestione e la conduzione del centro sportivo, citato a Levico Terme, è stato oggetto di ampia diffusione, stante la pubblicazione, come previsto, della normativa vigente, oltre sul sito internazionale, istituzionale del Comune di Levico, anche sulla Gazzetta Ufficiale e via dicendo. Quindi hanno fatto pubblicità per questo bando. In esito alla sopracitata fase è pervenuta un'unica richiesta di partecipazione da parte di Larinantes Valsugana, quindi ha partecipato una. Operatore economico poi ha ammesso anche la seconda fase, soggetto con il quale l'amministrazione ha avviato una serie di confronti. Poi la seconda fase della procedura, questa volta invito, poteva essere rivolta unicamente a chi avesse partecipato alla prima fase, si è conclusa dopo la presentazione dell'offerta e lavori di valutazione della commissione di gara nel mese di aprile 2019. Quindi siamo ancora commissariati. In data 30 aprile è stata consegnata alla struttura in via anticipata e sotto riserva di legge al gestore individuato in esito alla procedura di gara. In data 20 novembre è stato definitivamente sottoscritto il contratto di concessione del compendio composto da piscina e palestra di cui era presente nota. Quindi è stato firmato il 20 di novembre. Il relativo contratto di durata pari a 21 anni, quindi diamo in gestione la piscina per 21 anni, prevede a carico del gestore, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche una serie di investimenti, distinti fra gli investimenti di attrattività, in risparmio energetico e in ottimizzazioni per un importo di circa 700.000 euro. Peraltro già nello schema di convenzione posta a base di gara successivamente nei contratti di concessione sottoscritto dall'operatore economico a seguito della conclusione della procedura veniva specificato che le condizioni di base determinanti dell'equilibrio economico finanziario ovvero la durata della concessione, il canone riconosciuto al concessionario per tutta la durata della concessione ed il prezzo sull'investimento nonché la piena disponibilità del concessionario di programmare e gestire le attività didattico-sportive e ludiche avrebbero formato parte integrante e sostanziale della convenzione. Io ho chiesto copia del capitolato e dopo vi dico cosa mi è stato mandato. Inoltre la concessione dispone che l'attività sportiva agonistica, sportivo e si prevede agonistica, di terzi nel centro sportivo è consentita dal concessionario solo previa stipula di convenzione scritta, secondo schema convenuto con il concedente, tra il concessionario e il soggetto terzo e o associazione, che deve essere iscritto al registro CONI e affiliato alla federazione di appartenenza. In sede di convenzione il soggetto terzo dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi di legge, in particolare agli obblighi in tema di certificazione medico-agonistica degli atleti e in tema di certificazione penale per gli accompagnatori tecnici. La convenzione prevede disciplina a carico del terzo la copertura assicurativa per rischi di responsabilità civile nei confronti dei concessionari, degli enti e via dicendo. Fatta questa dovuta premessa, tornando alla vostra richiesta acquisita in data 12.11, si chiarisce che l'accesso alla struttura viene disciplinato rispetto delle caratteristiche base del servizio, messe in gara dall'amministrazione comunale, ok? E dall'offerta tecnica prodotta dall'operatore economico. Quindi, cosa capiamo qua? Alla luce di quanto sopra si invita la signoria vostra, cioè l'associazione, di rivolgersi al concessionario per acquisire tutte le informazioni utili al soddisfacimento della richiesta. Quindi non si dice di incontrare l'associazione, non se ne parla proprio, di incontrarsi insieme perché c'è un trascorso che dice che c'è stata una manifestazione popolare perché erano state mandate fuori dalla piscina, non potevano più allenarsi a pallanuoto. È stata fatta una richiesta, è stata chiesto più volte lo spazio acqua, è stato sempre. E cosa viene risposto? Viene risposto che devono rivolgersi al concessionario il quale li ha buttati fuori dalla piscina per mal comportamento, per imperizia, perché non avevano i certi. No, niente di tutto questo. Non si sa. E l'attività di pallanuoto a Levico non viene svolta. Ci sono le porte fuori dalla piscina e sono lì abbandonate. Vabbè. Gli articoli 6,1, informazione e pubblicità, e 73, diritto di accesso dello statuto comunale, danno ampia possibilità ai cittadini di informarsi, sempre ammesso che gli amministratori rispettino i testi degli articoli suddetti. Da qualche mese a questa parte, effettivamente, le mail, questo ritorniamo a bomba, fatto un po' di confusione, ma era per specificare l'unica lettera che è arrivata che come fosse stata scritta, insomma, che termini avesse. Da qualche mese a questa parte effettivamente le mail inviate ai consiglieri vengono finalmente inoltrate e questa è una vittoria. Ma a parte la risposta sollecitata all'interpellanza del Consiglio precedente, quindi è stata fatta perché bisognava farla perché avevano interrogato e noi rispondiamo, all'associazione di qui sopra, nessuna risposta è pervenuta ai privati cittadini che avevano sottoposto dei quesiti all'amministrazione. Nemmeno, come citato prima, una comunicazione dell'avvenuta presa in carico delle loro mail. Allora, noi ci aspettavamo che qualcosa fosse stato risposto. E ci si aspettava almeno di dire, vabbè, abbiamo preso in carico la sua richiesta, stiamo guardando. Allora, io sto parlando non solo, ma soprattutto delle mail che sono arrivate a tutti i consiglieri. Io penso che se fosse stata data risposta sarebbe passata anche per i consiglieri che avevano avuto copia della domanda, ma magari no, magari mi risponderanno che è stato risposto e sarebbe già un grosso successo. Tutto ciò premesso, riteniamo che i cittadini non meritino il suddetto trattamento da parte dei consiglieri, che non sono altro che dipendenti dei cittadini stessi. E chiediamo quindi al sindaco e alla giunta nell'immediato di rispondere quantomeno per educazione entro i 30 giorni successivi al ricevimento di qualsivoglia mail e di regolamentare tale iter in modo che i cittadini possano essere supportati. Quindi, se non riesce a fare la giunta, incaricare una commissione per valutare come poter intervenire inserendo un articolo del regolamento comunale o nel regolamento per la partecipazione, facendo sì che anche il Presidente del Consiglio possa far valere la propria carica per perseguire il raggiungimento di questo diritto. Faccio ancora un passo indietro, perché glielo dobbiamo, tanto per dire la trasparenza, la collaborazione e l'importanza di avere un vice segretario alla conferenza capigruppo, al punto dell'interpellanza per convocazione riservata, nella conferenza dei capigruppo, ed era presente anche il consigliere Bertoldi, c'era stata una richiesta del Presidente del Consiglio, che ovviamente non è stata riportata, ma per fortuna c'è Dal Bianco che partecipa alla conferenza dei capigruppo, che chiedeva un'integrazione al regolamento per inviare le comunicazioni della convocazione delle commissioni, soprattutto ai non inclusi nei componenti della commissione. Ora, questo inciso è per dire che vengono date commissioni... Sì, allora, io stavo parlando del rispondere alle mail dei cittadini, ma non viene data comunicazione, ritornando a bomba, della commissione, quando viene convocata una commissione, vengono convocati i componenti della commissione, ma i consiglieri che sono capigruppo, ma che non sono nella commissione, non vengono neanche informati della convocazione della commissione. Allora si chiedeva, è un inciso questo, non sto facendo confusione, poi ritorno a bomba, è un inciso del Presidente del Consiglio che chiedeva in conferenza capigruppo, ed è per questo che io chiedo di verbalizzare anche la commissione, sarebbe interessante perché se ne sentirebbero e se ne vedrebbero di belle, e anche ai componenti della commissione, ai componenti che non fanno parte, cioè ai consiglieri che non fanno parte della commissione, quindi ai capigruppo. Detto questo, nessuno l'aveva ricordato fino adesso, ma chi doveva? Forse il Presidente del Consiglio, che però è assente, forse il Vice Segretario, che però non è assente anche lui, quindi detto questo, si chiede di poter valutare il fatto di rispondere. Magari stasera mi viene detto che è stato risposto, noi non abbiamo avuto traccia. Io faccio riferimento alle mail che sono girate, però parlando poi e confrontandomi con i cittadini di Levico, questa volta che scrivono per Levico, parecchie persone, anche associazioni, non hanno avuto risposta. Non hanno avuto risposta. Noi parliamo di quelle che sono arrivate a noi di 17 dicembre, 23 dicembre, 23 dicembre. Allora io mi chiedo, se qualcuno ci scrivesse, oppure noi scrivessimo a qualcuno e non ottenessimo risposta, e facesse parte del nostro lavoro dover avere una risposta per poter procedere, per poter andare avanti, come ci rapporteremmo? Esigeremmo, forse andremo dal difensore civico, o forse a Pergine, o forse potremmo dire, vabbè, mi dispiace, metto via, non sapendo che c'è il difensore civico, non sapendo perché non mi rispondono, non sapendo che ho diritto a una risposta, metterei via tutto, come sta facendo parecchia gente a Levico, cittadini nostri.
La parola al sindaco.
Grazie Presidente, io mi attengo all'ordine del giorno, visto che la richiesta è: riteniamo che i cittadini non meritano il suddetto trattamento da parte dei consiglieri, che non sono altro che dipendenti dei cittadini stessi. Mi dispiace, ma io, anche se sono sindaco, non mi ritengo dipendente, ma sono qua per amministrare un comune nel miglior modo possibile, e dopo, se qualcuno si crede dipendente, per me va benissimo. E chiediamo quindi al sindaco e alla giunta, nell'immediato, di rispondere quantomeno per educazione entro il 30 giorni successivo al ricevimento della qualsivoglia email. Allora, se non rispondiamo via mail, comunque ogni mail che arriva viene protocollata, passa per gli uffici competenti, viene attribuita all'assessore competente, passa anche dal sindaco, viene discussa quasi sempre regolarmente la giunta successiva se c'è bisogno di qualcosa, e dopo viene preso in carico il compito. e a volte viene contattata telefonicamente, a volte viene risposta via mail con formale richiesta, però non è mai stata, non evasa la risposta. Poi se qualcuno invece solo esclusivamente per una polemica, questo è un altro discorso, ma le richieste ufficiali per argomentazioni sono sempre state prese in carico e quindi comunque sono state sempre vagliate e prese tutte in considerazione. Il regolamento tale di regolamentare tale iter in modo che i cittadini possano essere supportati, quindi incaricare una commissione per valutare come poter intervenire inserendo un articolo nel regolamento comunale o nel regolamento per la partecipazione, facendo sì che anche il Presidente del Consiglio possa far valere la propria carica per perseguire il raggiungimento di questo diritto del cittadino. Penso che comunque il Presidente del Consiglio, come qualsiasi consigliere, se vuole venire a prendere qualsiasi documentazione lo può fare in qualsiasi momento, quindi non penso sia bisogno di fare un ulteriore regolamento comunale. E le documentazioni non sono nascoste, abbiamo dato atto fin dall'inizio che abbiamo creduto nella trasparenza, abbiamo fatto la pubblicazione del determine che non era presente, dopo qualcuno dice era normale, però comunque l'abbiamo fatto. Quando vediamo qualche argomentazione vediamo di portarla all'interno di una commissione, se ci sembra il caso, siamo qua, siamo disponibili. Ripeto, non solo il sindaco, la giunta, ma anche i consiglieri quando vengono interrogati o viene chiesto un appuntamento, siamo qua disponibili. Ripeto anche quanto ho detto, e mi fa piacere vedere qua ancora qualcuno delle varie consulte, qualcuno purtroppo se n'è andato via, io l'ho sempre detto anche nelle varie consulte che oltre al sindaco e alla giunta ci siamo 18 consiglieri, quindi sono tutti a disposizione e tutti possono dare tranquillamente il proprio supporto per una crescita del paese, però non credo proprio che ci sia la volontà da parte di questa maggioranza, da parte del sindaco, di nascondere nulla. E le argomentazioni che vengono proposte, che arrivano via mail, vengono prese tutte in considerazione e vengono tutte messe all'interno di una scaletta e quindi un po' alla volta vengono evase, naturalmente valendo le varie priorità che ci sono, perché le richieste sono veramente le più varie, ma sono corrette, perché quando un cittadino fa una richiesta e la sottofirma e non la fa in maniera anonima, è giustissimo prenderla in considerazione. E poi siamo gente di Levico, quindi a noi piace anche molto il contatto umano e spesso e volentieri ci troviamo anche in paese, contattiamo, facciamo degli incontri negli uffici oppure andiamo prima a controllare in provincia piuttosto che tramite i nostri uffici tecnici, conforme alla richiesta qual è, e dopo viene cercata insomma una soluzione più corretta per quanto ci concerne.
La parola al consigliere Dal Bianco. Le chiedo gentilmente, dato che non lo voglio bloccare, non mi guardi, dato che l'argomento trasparenza degli atti è ampissimo, di cercare di rimanere il più attinente possibile a quelle che sono le richieste, perché è giusto argomentarlo, però cerchiamo di rimanere su questo, perché davvero potremmo parlare di tantissimi atti su cui ci sono state delle problematiche. Cerchiamo di
Fantastica, Presidente, la ringrazio. E sarebbe interessante anche che, oltre a non esulare dall'argomento, il Sindaco rispondesse in maniera equa, veritiera ed equilibrata e realistica, perché penso che tutti stiano valutando e vedendo il fatto che il Sindaco non si ritiene un dipendente. Sta andando per la sua strada e quindi non c'è nessun tipo di rapporto con i cittadini, tantomeno quello di dipendenza, anche se viene pagato dai cittadini, quindi non si ritira un dipendente, ma i soldi glieli diamo noi. Viene fuori che ogni mail ha un proprio iter, è interessante questo, quindi c'è un iter. La mail arriva, va protocollata, se riferita ai consiglieri, arriva ai consiglieri, Va elaborata in giunta, affrontata in giunta, quasi nella sua totalità, così ha detto, o comunque viene affrontata o mandata all'ufficio, se dovesse essere, viene affrontata in giunta, oppure viene affrontata in giunta prima di mandarla agli uffici. Non sono stato attento, è una mia colpa. Quindi vuol dire che ci sono, io parlo di quelle mail perché le voci dei cittadini sono le voci, e quindi tu dici, ah, io ho scritto, vabbè, fammi vedere se avete scritto e non vi hanno risposto. E ovviamente c'è un elenco di però, queste io non posso. Faccio riferimento a quelle che sono arrivate tramite il protocollo. Quindi io mi auguro, anche a questa risposta il nulla. Cioè, è stato risposto a queste mail? Trasparenza degli atti vuol dire anche questo. Sono nel seminato? Sì, bene. Allora vado avanti. C'è o non c'è una risposta alle mail? Sono stato abbastanza specifico e ribadisco, può sorgere un problema qua, perché qua alcune consulte sono rimaste, altre sono andate via, speriamo che non ci rimettano ad andare via, perché insomma sarebbe meglio stare qua a ascoltare tutto, non solo quello che può interessare. Però, allora, 17 dicembre, 23 dicembre, sono mail che sono arrivate ai consiglieri, immagino che anche i consiglieri di maggioranza sappiano, voi sapete che hanno risposto, siete già sicuri, certi, perché è stato un iter che sappiamo com'è, cioè arriva protocollo, arriva in giunta, ne parliamo, se non arriva in giunta vanno agli uffici, ma gli uffici poi rispondono, non lasciamo indietro nessuno perché sono i nostri amici cittadini. Oddio, qualche volta gli telefono, qualche volta l'incontro per strada, però c'è un iter preciso, cioè a tal punto la telefonata, che però non si può valutare se ci sia o non ci sia, peccato. Poi dice di nascondere, nessuno ha intenzione di nascondere. Qui, in questo contesto, cioè in questo punto, negli altri, ma in questo punto nessuno ha detto che qualcuno stia nascondendo qualcosa. Siete fermi immobili. Questo è l'appunto che vi si fa. Se io scrivo, io voglio risposta. Allora, se dal bianco è quello che, se non ci sono 10 giorni, scrive, vuole sapere, vuole... Ma se è un cittadino, cosa vuoi che dica? Vuoi che venga qua a dirmi, a fare la voce grossa? No. No, perché siamo in paese, siamo in città. Ma il rispetto è questo, il rispetto della popolazione è rispondere alle richieste dei cittadini. Se io non ho avuto risposta entro il 13 di febbraio, insomma, passato un mese, 2 mesi quasi, alcuni 1 mese e mezzo, 2 mesi. Ebbene, ma abbiamo cose da fare? Ebbene, ma allora attivatevi per dire rispondo, abbiamo preso in carico, vedremo, perché cronoprogramma, per piacere, non ne parliamo perché siamo nuovi e quindi siamo appena arrivati, lasciateci il tempo di... Dal bianco, esulo un attimo, per i primi 4 mesi ha cercato di collaborare, di aiutare e di lavorare con l'amministrazione, tanto che non ha fatto praticamente atti, se non chiedevo una cosa, quell'altra. Dal bianco adesso ha visto come state lavorando. Purtroppo ha quella spina nel fianco, cioè avete quella spina nel fianco che è considerato, e sapete benissimo quale sia, un trascorso che vi segnerà il cammino per sempre. Però potreste venirne a capo tranquillamente. Ma non lo volete fare, perché chi è che deve rispondere? Alcuni sono assessori che devono rispondere. E assessori sono di vecchia data, tra virgolette, senza voler offendere. Vecchia data nel senso di esperienza politica, nel senso che erano qua da prima. E non erano abituati, probabilmente non erano abituati, perché prima le mail non arrivavano neanche ai consiglieri, adesso arrivano. Adesso bisogna rispondere, perché sono a protocollo. Ora, se io andassi, e probabilmente domani lo farò, vi comunico che è un ulteriore lavoro per gli uffici, andrò a protocollo a vedere tutte le mail che da quando vi siete insediati sono state inviate ai consiglieri, agli assessori, per avere una risposta. Dopodiché valuteremo, faremo sapere il risultato, perché non è possibile, perché se questa è solo una parte, sono quelle ufficiali che sono arrivate perché i cittadini hanno avuto il coraggio, la voglia di, e qua non abbiamo risposto, ma mi aspetto che mi dia le date adesso delle risposte.
Ha chiesto la parola l'assessore Perina.
Volevo solo fare un inciso consigliere Maurizio Del Bianco su quanto riguarda l'impegno dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Anche se l'ordine del giorno parla di trasparenza, vi voglio fare un piccolo esempio di quanto riguarda il mio assessorato, ma è completamente condivisibile con l'impegno degli altri assessori. Penso che dall'inizio della legislatura faccio una media di 7-8 appuntamenti con cittadini privati. Alcune volte arrivano delle richieste tramite mail di appuntamento per questioni di edilizia personale, quindi che non è che possono essere girate o risposte. Fissiamo un appuntamento con il referente dell'ufficio tecnico e l'invito ad andare giù a chiedere personalmente al vario Nicola Franzini o chi prima Erika Carli di turno se non sono state recepite queste richieste, in quale facciamo un appuntamento con il cittadino che ha richiesto per email l'incontro e lo fissiamo e andiamo giù a farlo. Tante volte viene fatto telefonicamente perché la richiesta è di carattere personale, gli telefono personalmente e dico se vuole venga giù talora, tal giorno e facciamo l'appuntamento. Penso che se abbiamo fatto quasi 200 incontri dall'inizio dell'amministrazione, quindi di risposte ne abbiamo dati personalmente, parlo per me ma anche per tutti gli assessori, solo in quel settore lì. Tante volte chiamano personalmente i cittadini per avere delle esigenze, siamo andati penso sui tetti, siamo andati a Peggio, siamo andati in campagna, nelle stalle, ovunque siamo andati per avere le esigenze dei cittadini, quindi non mi sembra che non ci sia l'impegno da parte dell'amministrazione ad accogliere le richieste dei singoli cittadini. E l'invito se vuole una settimana ad accompagnarmi a fare questi appuntamenti e vede forse l'impegno e la mole che c'è anche da parte dell'amministrazione a rispondere alle volontà del cittadino. Vi ripeto, spesso e volentieri un'email che arriva a parte di un assessore competente di turno, lo contattiamo personalmente e andiamo con lui, non è che non c'è risposta. Questo mi sembra assurdo, andare a criticare un'amministrazione e dire che non c'è l'impegno da parte verso i cittadini, non gli diamo risposte, li trattiamo male.
La parola del sindaco.
Grazie. Mi sottofermo solamente sull'inesattezza o forse la mia poca chiarezza su come viene gestita una mail. Viene protocollata, come ho anche detto ai vari responsabili delle consulte. Dal protocollo viene girata agli uffici competenti, dal protocollo viene girata all'assessore competente o al consigliere delegato, se c'è un consigliere delegato per quale argomento, o viene girata, a patto che venga anche messa magari un po' in evidenza, perché c'è stato un solo caso, perché comunque era nella parte in fondo e con tutto rispetto non è che la referente all'interno dell'ufficio protocollo legge tutta la lettera fino in fondo, si limita magari a leggere l'argomento iniziale, capire dove deve andare a fare, non va a leggere proprio anche l'ultimissima riga a volte, e sull'ultima riga in un caso c'era stato che si prega di girare all'interno dei consiglieri. Tutte le altre sono state di default e non su giudizio né del segretario né del sindaco, vengono limitate gli invii alle altre persone. Poi, ma perché ci piace discuterne e perché non è che ci sia un assessore al turismo che fa quello che vuole senza discutere all'interno della giunta, non c'è un assessore alla viabilità che fa quello che vuole senza discutere in giunta. Quando siamo in giunta discutiamo delle varie richieste che sono arrivate, qualcuno ci chiede perché non viene segnalata meglio una viabilità su un senso unico. Guarda, secondo noi, siccome probabilmente quella viabilità forse la invertiamo, è meglio contattarlo perché c'è la volontà di contattarlo così. E quindi viene contattato e viene spiegato, perché personalmente ci piace più andare dalle persone, contattarle e spiegare la soluzione che si prospetta nel futuro. Mi fermo qua perché per il resto non ci sono risposte.
La parola all'assessore Arcais.
Grazie Presidente. Tralasciando il continuo mantra del consigliere Del Bianco sul fatto che siamo immobili, cattivi, brutti, sporchi, volevo integrare un po' le parole del sindaco. Esistono due modi, no? Chiamiamoli ufficiali o in modo da lasciare traccia per contattarci. Una può essere quella di scrivere sul protocollo con la preghiera poi di girarla a chi di dovere, o quella di scrivere direttamente sulla mail istituzionale, perché la mail è pubblicata. Dopodiché la mail automaticamente viene rigirata come specchio sulla mail privata. E le dico cosa faccio personalmente, poi non entro nel merito di cosa fanno gli altri. Più delle volte, per rendere la comunicazione meno sterile, ricevo la mail, la leggo, alzo il telefono se c'è un recapito telefonico, mi metto d'accordo, da quel momento in poi hanno il mio numero di cellulare e finiamo per sentirci tramite telefono, messaggio o quant'altro, fissare l'appuntamento e continuare il rapporto così. perché mi sembra più elegante, insomma, ecco. Il fatto quindi che mi venga indicato un termine di 30 giorni massimo per rispondere a una mail, sinceramente capisco, condivido il bisogno di trasparenza, lo trovo un eccesso di trasparenza, viene da lei, quindi capisco bene il perché, però sinceramente non lo condivido in modo assoluto, grazie.
Consigliere Dal Bianco, terzo intervento.
Allora, ricapitolando, non ci sono risposte alle mail, quindi non c'è, il sindaco ha risposto che non ha detto che non lo sa, non ci sono. E per l'assessore Perina, tanto di cappello al suo operato, ma proprio perché veniamo pagati dai cittadini, mi sembra il minimo. Adesso salire sui tetti mi sembra troppo, però effettivamente forse nessuno l'ha obbligato a fare questo, o anche evitare di farlo, ma secondo me è il minimo che possa fare, ma ribadisco, tanto di cappello. Tanto di cappello all'assessore Arcais, che si comporta con quelle modalità, non ho detto brutti, cattivi e sporchi. Ma è importante quello che si dice e quello che non si dice, infatti, poi. Quindi, assessori Arcais e Perina, 2 mesi per rispondere a una richiesta di cittadino sono giustificabili, quasi 2 mesi, va bene, prendiamo atto e andiamo avanti. Quando ha fatto riferimento al fatto delle mail che vengono girate o meno al presidente, al segretario, o che vengano girate o meno ai consiglieri, quel caso lì l'avevamo già abbandonato, nel senso che c'era stato un disguido, ne avevamo già parlato, ma sono altri casi, cioè la cosa si ripete, nel senso che si ripete sotto un altro punto di vista, cioè la lentezza di riuscire a rapportarsi. Alcuni, si vede che alcuni assessori no, altri assessori sì, però effettivamente questo viene fuori.
Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Allora, relativamente a migliorare la trasparenza negli atti comunali, favorevoli? Dal Bianco, Di Bardi, Uet? Contrari? Astenuti? Un astenuto, Acler Tommaso. Passiamo avanti, prossimo punto, ordine del giorno su proposta di modifica e integrazione delle elezioni dei referenti di consulta di quartiere e di frazione, promosso dal gruppo consigliare Impegno per Levico, la parola a Claire Tommaso.
Grazie Vicepresidente, spero di alzare un pochino il livello del dibattito all'interno di quest'Aula, perché veramente abbiamo toccato, credo, un punto, siamo arrivati a parlare, non so di che cosa. Quindi parliamo di una proposta interessante, che è quella di dare rappresentanza anche alle minoranze all'interno delle consulte frazionali. Ringrazio il gruppo Impegno per Levico che ha predisposto questa interessante proposta, che vado a leggervi. È un po' lunga, spero che avete pazienza di ascoltarmi, però credo che per dare un modo giusto di lavorare alle consulte, credo che sia quello di dare rappresentanza a tutte le idee. Premesso, dunque, che l'attuale normativa prevede un numero massimo di referenti di consulta, quartiere e frazione, il numero massimo dei componenti del consiglio di consulta è pari a 3, incluso il referente per ciascuna delle consulte, come definito al comma 1 di questo articolo. Che alle ultime elezioni i candidati erano per la maggior parte facenti parte delle liste elettorali presenti alle ultime elezioni comunali, che ove il risultato delle elezioni ha decretato la nomina di ex candidati nelle liste elettorali presenti alle ultime elezioni comunali, dette liste elettorali sono attualmente rappresentate in Consiglio Comunale, che per i sopracitati motivi non si possono certo ritenere tali elezioni né a politiche né tantomeno partitiche, che è compito quindi della politica garantire e mantenere condizioni di democrazia e di rappresentanza. Si richiede dunque la sostituzione del punto 3 articolo 6, capo quarto, del regolamento per la partecipazione e la consultazione dei residenti, che recita: Consiglio di consulta. Il consiglio di consulta rappresenta le esigenze della popolazione della consulta nell'ambito dell'unità del comune. Il numero massimo dei componenti del consiglio di consulta è pari a 3, incluso il referente, per ciascuna delle consulte come definita al comma 1 di questo articolo. Nel caso non si raggiunga il quorum, appunto, la composizione scende ad 1. Con, questa è la nostra proposta di modifica, consiglio di consulta. Il consiglio di consulta rappresenta le esigenze della popolazione della consulta nell'ambito dell'unità del comune. Il numero massimo dei componenti è pari a 5, incluso il referente, per ciascuna delle consulte come definita al comma 1. Nel caso non si raggiunga il quorum dei 5 componenti, il numero sarà di 3. In ogni caso, 2, ed ecco qua la nostra proposta, 2 consiglieri di consulta saranno nominati all'interno della conferenza capigruppo e saranno indicati uno dalla maggioranza e uno dalle minoranze. In questo modo si dà diritto di tribuna con una rappresentanza garantita anche alle minoranze all'interno della consulta, che altrimenti in alcune consulte, per effetto anche del modo, per effetto della scarsa affluenza alle urne, non vengono rappresentate. I consiglieri di consulta nominati dalla conferenza dei capigruppo non saranno eletti con votazione e non potranno ricoprire l'incarico di referente. Faranno parte del consiglio di consulta. La sostituzione del punto 1, articolo 8, nomina degli organi di consulta, che recita: il referente di consulta e il consiglio di consulta vengono eletti con votazione segreta, fatto salvo che il numero dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere. In tale ultimo caso il sindaco può chiedere all'assemblea di procedere con votazione palese per alzata di mano. Sono elettori della consulta e qua. Si chiede di sostituire questo punto con: il referente di consulta e il consiglio di consulta vengono eletti con votazione segreta, ad esclusione ovviamente dei consiglieri di consulta nominati della conferenza capigruppo. Si chiede di estendere il diritto di elettorato passivo a tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 16° anno di età e siano residenti nel comune di Levico Terme da almeno 2 anni, iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale, e a tutti i cittadini stranieri comunitari che abbiano compiuto anche qua il 16° anno di età e siano residenti nel comune di Levico. La sostituzione del punto 2, articolo 8, nomina degli organi della consulta, che recita, vabbè, lo do per letto, la sostituzione del punto 4 con: i consiglieri di consulta sono i cittadini che nell'elezione hanno ricevuto il numero di maggiore preferenza dopo il referente di consulta, come specificato nell'articolo 6, comma 3, nel caso ci siano un numero di consiglieri escluso il referente inferiore a 2, la consulta sarà composta dal solo referente. Nel caso di parità di voti, verrà eletto quello con maggiore anzianità. Di età. Si chiede di sostituirlo con: i consiglieri di consulta non nominati della conferenza capigruppo sono i cittadini che nell'elezione hanno ricevuto il maggior numero di preferenze dopo il referente di consulta, come specificato nell'articolo 6,3, nel caso ci siano un numero di consiglieri eletti escluso il referente inferiore a 2, la consulta sarà composta solo dal referente e ovviamente dai 2 consiglieri nominati in conferenza capigruppo. Questo è in buona sostanza la richiesta di modifica allo statuto comunale che noi proponiamo, per avere un'effettiva rappresentanza all'interno dei consigli di consulta anche alle minoranze, che perché crediamo che qualora venga rappresentata la minoranza all'interno delle consulte possa essere più incisiva nei confronti dell'amministrazione comunale.
La parola al sindaco.
Grazie, la ringrazio per l'ordine del giorno, non mi trovo d'accordo con la richiesta fatta, devo dire che le consulte dovrebbero, ripeto sempre, perché dopo il fatto che ci siano delle persone che si mettono a disposizione non possiamo chiedere se hanno questa o quella tessera politica o questa o quella amicizia all'interno di un consiglio comunale. E sono state fatte delle elezioni dove sono state rielette tutte le consulte, tranne quelle degli stranieri. È stata fatta richiesta da parte di 3 signore che vengono da 3 continenti diversi di poter riproporre la consulta degli stranieri, e adesso vedremo l'iter per riproporre anche la consulta degli stranieri, e quindi probabilmente verrà eletta, perché essendoci già 3 persone disponibili penso che insomma massimo 5, minimo di 3, e quindi ci sarà anche la consulta degli stranieri. Le consulte
sono e dovrebbero, per quanto mi riguarda, rimanere apolitiche. È verissimo, come all'interno di questo consiglio, come all'interno di questo, ognuno ha la propria esperienza. Sappiamo benissimo, dobbiamo nasconderci dietro un dito, che all'interno delle consulte ci sono persone che avevano candidato da una o dall'altra parte, quindi non solo di una e non solo dall'altra parte. Trovo corretto che possano lavorare tranquillamente in piena sintonia. Come ho già detto alle consulte, sia nel momento delle elezioni che anche nell'incontro fatto non tanto tempo fa, e loro hanno il sottoscritto, quindi il sindaco come referente politico, se vogliono fare un incontro tranquillamente informale per capire il tipo di lavori che stiamo svolgendo nella loro zona, nella loro quartiere, nella loro frazione, hanno la disponibilità della segreteria per fare qualsiasi richiesta di incontri anche con gli assessori, e che protocollino poi le eventuali richieste magari anche dopo un incontro, perché così possono anche loro riuscire ad avere qualche informazione alle richieste, che facciano loro una lista delle priorità, perché non tutte riusciremo ad evaderle, ma cercheremo di evadere nel miglior modo possibile, e cercheremo anche come amministrazione di fare più incontri con tutte le consulte, in maniera che ci sia anche trasparenza sul fatto del perché venga fatto un investimento più da una che dall'altra parte in un momento, e poi la volta successiva magari sarà per l'altra consulta. E io quando ero in minoranza, comunque consigliere, mi consideravo un consigliere, tutte le volte che sapevo che c'era una consulta, tranne forse a Selva, perché a Selva li facevano regolarmente ogni mese, se ricordo bene, ma quando c'era una consulta andavo, perché personalmente mi piaceva capire dalla popolazione quali erano i problemi. E devo dire che anche nelle votazioni di queste consulte, purtroppo, forse per poca fiducia nella politica, poca fiducia all'interno delle consulte, ha votato solo, devo dire, il 3%, se non ricordo male. E ci sono stati candidati che hanno preso, ma che sono arrivati magari quarti, altre consulte che è stato chiesto per favore che qualcuno si candidi all'interno della stessa assemblea per fare il terzo rappresentante, altrimenti non c'era neanche il terzo rappresentante, quindi ci sarebbe stato solo il referente. Ma vorrei che queste consulte lavorino, hanno appena iniziato, facciano le loro richieste, le mandino tranquillamente, come le ho già detto, a tutto il consiglio, così anche il consiglio è informato di cos'è la richiesta, e così anche i consiglieri possono dare il loro sapere cosa viene richiesto e dare eventualmente giusta importanza alle richieste, e eventualmente accompagnarlo e supportarle come consigliere, come assessore, come sindaco in generale. E questo comunque, per quanto so io, sarebbe un regolamento che andrebbe poi in funzione con la prossima legislatura. Allora, per quanto mi riguarda, non la voterò a favore, e la chiedo anche all'altra maggioranza di votarla al contrario, ma eventualmente ben disponibili, spero tra 5 anni, quando andremo poi all'elezione, magari riportarla con anche magari un incontro con tutte le consulte, e quindi sentire anche da parte loro se c'è veramente l'esigenza. Ma penso che le consulte possano tranquillamente, e lo possono fare, lo devono fare tranquillamente, in piena autonomia, invitare i consiglieri o anche i stessi consiglieri proporsi all'interno delle consulte, perché tante volte non è che bisogna aspettare che gli altri vengano a chiamarti, ma te stesso puoi proporti, se hai bisogno, ci sono, posso aiutarvi, posso esservi d'aiuto, e questo dovrebbe essere un lavoro di collaborazione, e non assolutamente per il fatto che sia di maggioranza o di minoranza, ma semplicemente perché un consigliere è qua per cercare di portare aiuto alla popolazione, alle consulte che stanno facendo il lavoro, hanno appena iniziato, gratuito, e gli ho detto che probabilmente non ci saranno tante persone che diranno grazie, ma spesso persone che chiedono abbiamo bisogno di questo, è 20 volte che ti chiedo questa cosa, però anche loro faranno un lavoro a volte non proprio simpatico, perché magari a volte è difficile che la gente ti gratifichi per quello che fai, ma comunque faranno sicuramente un lavoro molto importante per l'amministrazione che deve amministrare questo comune, e trovare le esigenze, le priorità che arrivano dalle frazioni e da tutte le consulte di quartiere. Quindi trovo validissimo il fatto dei 16 anni, perché è giusto iniziare a avvicinare anche i ragazzi, che si rendano conto che non è solamente poi lamentandosi che si può avere qualcosa, ma magari essere anche parte attiva, e vediamo che se queste consulte riescono anche un po' alla volta, mi sembra di vedere che il piglio è molto buono, devo dire che a parte due consulte, che è la consulta di Quaire e la consulta di Selva, tutte le altre sono consulte completamente nuove, non c'è neanche uno che faceva parte della consulta precedente, solamente quelle due consulte lì che sono state rielette in toto, e due consulte che sicuramente hanno lavorato anche molto bene perché comunque avevano un metodo di lavoro importante. Però devo dire, vedo qua appunto alcuni rappresentanti e la loro volontà è veramente encomiabile, e mi auguro e spero di non deluderli, e spero che comunque tutto il Consiglio gli dia il supporto possibile. Però di andare adesso a modificare il regolamento non mi trovo d'accordo.
La parola all'assessore Arcais.
Grazie Presidente, mi collego a quanto detto dal Sindaco, e anche per me l'idea dei 16 anni è un'idea buona e forse ci potrebbe servire a coinvolgere i giovani che oggi, se non in qualche consulta, mancano. Per il resto è innegabile, no, che la consulta abbia una connotazione politica. Ritengo anche che a seguito del risultato elettorale le nostre due coalizioni avessero un po' le armi pari, no, nel fatto di trovare i candidati. Se compito dell'amministrazione è quello di informare il più possibile poi tutti quanti i cittadini senza distinzioni, è evidente che poi ognuno, l'abbiamo fatto noi, l'avete fatto voi, e tutti si sono mossi per cercare qualche contatto da poter far candidare. Ma si hanno le stesse armi, no? Siamo stati divisi da talmente pochi voti che è innegabile questo. Trovo un po' un'incongruenza, e non è una critica, ma nel come è stato impostato l'ordine del giorno, perché se si inizia con una critica costruttiva, per carità, sul fatto che siano politicizzate, ritengo, ma magari mi sbaglio, che la proposta sia quella di politicizzarle ulteriormente. Pertanto in linea di massima sono contrario anch'io, insomma, a questo ordine del giorno.
La parola al consigliere Libardi Cristian.
Grazie Presidente. Mi spiace di non essere intervenuto questa sera a quel punto che avevo presentato, e per un errore di segreteria credo non è stato interpretato bene, quindi non è stato portato all'ordine del giorno di oggi. Mi spiace vedere che c'è un po' di incapacità, però vabbè, succede. E per quanto riguarda invece la questione appena citata, chiedo se si può emendare la mozione, visto che avete appreso la questione dei sedicenni. Il resto più o meno sembra che non vi sia piaciuto, cancellare il blocco che non e mantenere quello dei sedicenni. Inserire quantomeno nel regolamento l'opportunità di introdurre i sedicenni. Chiedo io, poi non so se impegno è d'accordo la maggioranza. Grazie.
La parola al consigliere Dal Bianco.
Sì, a proposito di consulte, io devo dire che non l'ho approfondito tantissimo l'ordine del giorno, quindi mi asterrò. Alcuni punti effettivamente condivido, quello dei sedicenni sicuramente, ma altri andrebbero approfonditi e immersi nella realtà delle elezioni della consulta. Penso che le consulte stiano lavorando bene, un appello che posso fare, ma ormai le consulte sono state elette, era quello di pubblicizzarlo un po' di più. Cioè, secondo me non è stato pubblicizzato tanto e quindi andrebbe pubblicizzato sicuramente un po' di più. Poi la pecca di sovrapporre serate nella sera delle elezioni è un peccato sicuramente, però secondo me il fatto di coinvolgere i giovani è fondamentale, quindi quel punto lì sicuramente potrà essere portato avanti. Il resto penso che abbia bisogno di un meccanismo più oliato, quindi che si lavori un po' di più negli anni, e poi magari si potranno portare delle modifiche.
La parola all'assessore Arcai.
Ma mi permetto di intervenire. Confermo al consigliere Libardi che trovo giusta la questione dei 16 anni. Ritengo però che prima di essere matura questa cosa qua abbia bisogno di una discussione un po' più ampia, perciò col massimo rispetto, se l'accetta il consigliere Libardi, farei una controproposta che se viene accettata potrebbe essere quella dell'impegno di affidare alla Commissione la questione in modo da poterne parlare serenamente, da poter approfondire la questione, andando anche d'accordo a quello che dice, in direzione di quello che diceva il consigliere Dal Bianco, però è la mia proposta, non abbiamo avuto modo di parlarne, perciò la butto semplicemente lì.
La parola al sindaco.
Scusate, siccome è una cosa molto trasparente, quindi ne discutiamo tranquillamente entrando nel consiglio, su quei di 16 anni mi trova veramente favorevole al 100%, nessun problema. Le consulte sono appena state nominate. Una delle modifiche, che era uno degli argomenti del primo punto dell'ordine del giorno, dove il commissario ha portato avanti alcune cose, in realtà le ha portate avanti proprio per su una richiesta delle consulte di modificare un po' il regolamento. Possiamo chiedere che magari lavorino per qualche mese e che magari arrivino poi dalle consulte delle richieste, perché magari veramente ci sono anche altri punti da modificare. Ripeto, se la portate tra 6 mesi, 16 anni, penso non ci sia nessuno che voti contrario, però può darsi che ci sia anche qualcos'altro, quindi magari prima di fare una commissione domani mattina, quando è un mese neanche, 20 giorni che sono state elette, o 10 giorni che sono state, gli è arrivata proprio la candidatura, la nomina, mi sembrerebbe giusto che anche loro provino a lavorare, provino a vedere le problematiche e su quelle poi anche loro facciano un'eventuale proposta, perché poi sono le consulte che devono lavorare, che qui noi andiamo a burocratizzarle o sburocratizzarle o rendergli più difficoltosa, siano anche loro stesse che magari ci portino la loro esperienza. E come ripeto, a parte 2 consulte che è Selva e Barco e Quaire, dove sono completamente riproposte, le altre sono totalmente nuove. E devo dire che sono gente che ha voglia di lavorare, gente, quindi penso che si sono già scambiati la mail, hanno già la volontà di fare anche gruppo tra di loro, quindi non ci sia neanche questo agonismo così. Quindi, come volete, se volete portarla dopo domani nessun problema, va benissimo, magari ci aspettiamo qualche mese per farle lavorare un attimino, che arrivino anche loro con qualche idea, e dopo la commissione le consulti tranquillamente.
La parola al consigliere Libardi.
E accolgo favorevolmente la risposta del vice sindaco. La sua proposta è buona, credo che nessuno abbia detto domani mattina cominciamo, è solo un'idea, è una proposta, quindi si può cominciare domani mattina come fra 5 mesi, e quindi, ma l'idea c'è. Si può cominciare prima o dopo, l'importante è cominciare, che poi ci vogliano 1 anno, 2 anni, 3 anni per arrivare al dunque, vabbè, quello sarà il tempo che lo dirà. Intanto comunque l'idea va proseguita e vediamo come andrà a finire. No? Grazie.
La parola al consigliere Acler Tommaso.
Ma credo che la mediazione del sindaco sia una buona mediazione, ripresenteremo l'ordine del giorno allora più avanti, in futuro, ho lasciato un po' di tempo anche per esprimersi alle consulte, per dare la possibilità anche alle consulte di esprimersi su alcune loro proposte.
Chiedo se mi viene concesso un intervento in qualità di consigliere, mi sposto al mio... La mia no, beh, non ho evitare il problema. Siete sicuri?
Sì.
No, dai, vengo di... vado di là. No. Perché parlo come consigliere, allora è giusto che mi metta in posizione di consigliere.
Normalissimo. Penso a me, ma per un po' di confusione su questo ruolo.
No, però insomma, vabbè, parlo in qualità di consigliere, mi viene concesso?
No, scusate, posso?
Faccio un po' di confusione. Scusi, lei attualmente è presidente, ma è un consigliere?
Sì, lo so,
punto.
Ma
io l'ho fatto ancora nella mia... Scusi, perché dopo facciamo confusione. Nella precedente amministrazione ho fatto anch'io il vicepresidente e alcune volte ho fatto da presidente quando mancava l'altra. E quando che si prendeva la parola e si parlava, perché altrimenti se lei dopo non può più
poter dare la propria opinione. Allora è meglio che mettiamo qua un amministrativo, e perché comunque che sia lei o il signor Latino, comunque siete stati votati dalla popolazione e comunque avete il diritto di rappresentare chi vi ha votato, e quindi è minimo che possiate dire la vostra parola, perché altrimenti è meglio che prendiamo un amministrativo del comune, lo mettiamo a fare il presidente e tutti facciamo i consiglieri liberi.
Okay, io preferisco comunque trasferirmi in posizione di consigliere, per che sia chiaro che in quel momento starò parlando in qualità di consigliere e non ricoprendo la funzione di presidente. Eccomi qua. Allora, per quanto riguarda l'incongruenza rilevata dall'assessore Arcais, è vero che vi sarebbero due nomine di natura politica, ma gli altri tre presenti all'interno delle consulte invece dovrebbero essere esterni alle lotte politiche. La loro presenza dovrebbe essere una sorta di controllo nei casi in cui vi siano delle commissioni monocolori, sia da una parte che dall'altra, per il rischio che magari una commissione più affine alla maggioranza cerchi di portare avanti alcune pratiche tralasciandone altre, e viceversa magari una consulta più vicina alla minoranza si comporti in maniera contraria. La presenza di una persona della maggioranza e della minoranza dovrebbe controllare che vengano portate avanti indifferentemente tutte le questioni necessarie a favore della popolazione. Rispetto comunque alla vostra richiesta, alla vostra proposta di portare in commissione, siamo favorevoli, anche perché la questione relativa alle consulte all'interno del regolamento sulla partecipazione popolare, che in realtà avrebbe anche altri punti da rivedere, quindi potrebbe essere l'occasione per una rivisitazione totale di tutto il regolamento, ed è anche corretto sentire comunque il parere delle consulte riguardo a quali altri punti possono ritenere di dover verificare. E ritiriamo il punto e ci aggiorniamo per andare in commissione. Grazie. Bene, il punto è stato ritirato, siamo arrivati alla fine dell'ordine del giorno, quindi la seduta si conclude. Grazie a tutti. Alle ore 23:05.